Bene, detto questo, credo possiamo iniziare l'incontro di questa sera, che ho desiderato dal primo momento che abbiamo pensato ormai 7 anni fa questa scuola di pace, perché Don Primo Mazzolari è un protagonista assoluto del percorso, della riflessione del mondo cristiano, non solo sul tema della pace. Ma non era facile trovare la persona giusta, poi vedremo se è insieme la persona giusta, spero di sì, ne sono convinto, nel senso che diversamente ad esempio da quando abbiamo riflettuto, abbiamo ripercorso la figura di Don Milani, lì avevo un carissimo amico che era stato allievo di Don Milani, Francuccio Gesualdi, quindi lì è stato facile trovare la persona giusta, quello che aveva vissuto con Don Lorenzo. Don Primo Mazzolari muore nel 1959, quindi non sono molti i testimoni che hanno vissuto con lui o che comunque lo hanno conosciuto direttamente, no? E questo certamente è sempre un aspetto importante, no? Quando un relatore viene a parlare, se lo ha conosciuto, se addirittura ci ha vissuto assieme. Ricordo quando Fausto Marinetti ci parlò di Don Zeno Saltini, è stato il suo segretario per tanti anni, ecco. Poi un giorno su diverse riviste, su Azione Non Violenta, su Mosaico di Pace, che è la rivista di Pax Christi, su Informati e Partecipa, che è una bellissima rivista anche se molto locale di Brescia, ho visto che un certo Anselmo Palini aveva scritto un libro su Don Primo Mazzolari. E avendo poi scoperto che Anselmo è di Brescia e che aveva fatto il servizio civile nella sede del MIR, Movimento Non Violento di Brescia, a quel punto ho trovato immediatamente l'aggancio giusto, perché la sede del MIR Movimento Non Violento di Brescia è una sede storica, a me carissima, abbiamo fatto tantissime iniziative in quella sede, dalla campagna obiezione delle spese militari, assemblee, consigli, eccetera. E quindi mi è stato insomma molto facile, attraverso un comune amico, chiamare Anselmo e chiedergli di essere presente. Sono davvero contento che oggi sia qui con noi a presentarci il suo libro, Primo Mazzolari, un uomo libero, e anche altri libri che trovate poi fuori sul tavolo, e soprattutto ad aiutarci a ripercorrere questa figura così complessa, così importante per il mondo cattolico come quella di Don Primo Mazzolari. Il libro ha una prefazione, fra l'altro, di Monsignor Loris Capovilla, che tutti ben ricordiamo. Prima di dargli la parola vorrei toccare un solo aspetto della complessa figura di Don Primo, poi non ci siamo neanche più di tanto parlati, non so se Anselmo si limiterà agli aspetti, diciamo, del rapporto fra Don Primo e la questione della guerra e della pace, o se allargherà il suo sguardo appunto a una figura certamente molto complessa e molto ricca come quella di Don Primo. Ecco, ma dicevo, vorrei introdurre solo l'aspetto del rapporto fra Don Primo, la pace e la guerra. Qualche decennio fa feci una lunga ricerca su come era evoluta la posizione della Chiesa Cattolica in rapporto alla questione della guerra, e nel fare questo lavoro, questa ricerca, sostanzialmente potremmo, diciamo in maniera un po' schematica, ma insomma dividere in 3 fasi questa posizione della Chiesa in relazione alla guerra. C'è una prima fase che va dalla morte di Gesù, potremmo dire, fino agli editti di Costantino e di Teodosio, in cui la questione della guerra per il cristiano non si pone, nel senso che non solo il cristiano non può partecipare a nessuna guerra, ma non può neanche partecipare allo strumento che consente la guerra, cioè l'esercito. C'è una totale incompatibilità fra cristiano e guerra, tanto che San Massimiliano, protettore degli obiettori di coscienza, si fa uccidere pur di non entrare nell'esercito, quindi non di non fare la guerra, ma di non entrare nell'esercito. Quindi nei primi 3 anni o sei cristiano o sei militare, e nei primi 3 secoli non c'è compatibilità. Poi c'è una seconda fase che secondo me va appunto da questi editti, siamo al 3°-4° secolo, fino alla Pacem in Terris, il documento di Papa Giovanni del 1963, pochissimi mesi prima della sua morte, che secondo me segna una svolta nella riflessione della Chiesa sul rapporto appunto con la guerra. In questi 16 secoli sostanzialmente siamo vissuti di teologia della guerra giusta. Prima Sant'Agostino, poi San Tommaso la definiscono, la formalizzano, ed è in qualche modo una limitazione della possibilità del cristiano che faccia la guerra, perché per un certo periodo il cristiano era ormai, diciamo, quando ormai il rapporto fra Chiesa e mondo era molto intrecciato, fino addirittura la Chiesa ad essere in qualche modo il garante dello Stato e lo Stato il protettore della Chiesa, c'è stato un lungo periodo in cui proprio non c'era più nessun pudore, direi. Quindi la teologia della guerra giusta in qualche modo mette delle regole, mette delle condizioni, e per 16 secoli in teoria queste condizioni avrebbero dovuto essere ben rispettate, fino a che Papa Giovanni scrive l'enciclica Pacem in Terris, dove a un certo punto scrive, che ve lo dico in latino perché poi la traduzione è stata, diciamo, un po' complessa, alienum est a ratione. Quindi è, come dire, fuori da ogni logica, fuori da ogni razionalità pensare oggi alla guerra. Quindi in qualche modo chiude Papa Giovanni questa fase in cui il cristiano invece poteva tranquillamente andare a guerra con le condizioni della teologia, eccetera. Ecco, ma la cosa che in questa ricerca che feci mi ha sorpreso in qualche modo è che 8 anni prima, nel 1955, quindi siamo, come vedete le date, siamo prima del concilio, siamo 10 anni prima di tutto quello che ha fatto Don Lorenzo Milani, nel 1955 Don Primo Mazzolari scrive un libretto, lo scrive anonimo, poi non so se Anselmo riprenderà questo, lo scrive anonimo perché lì per lì sapeva che sarebbe finito sotto qualche strano, insomma qualche condanna o comunque qualche difficoltà, e scrive in questo libretto che si chiama Tu non uccidere, edito dalla Locusta di Vicenza. Apro e chiuso una parentesi, pochi mesi fa è morto l'editore della Locusta, il quale, una figura così non conosciuta ma molto molto bella, il quale avrebbe voluto farsi prete e non riuscì mai a diventare prete, insomma non glielo consentirono perché era stato l'editore di Tu non uccidere. Per dire quanto questo libretto aveva sconvolto quegli anni. Vi leggo solo alcune righe perché secondo me questo libretto è il punto più avanzato della posizione della Chiesa sul rapporto fra cristiano e guerra. Scrive Don Primo: non è forse una contraddizione che dopo 20 secoli di cristianesimo l'omicida comune sia al bando come assassino, mentre chi guerreggiando stermina genti e città sia in onore come un eroe? Che venga bollato come disertore e punito come traditore chi, ripugnando l'incoscienza al mestiere delle armi, che è il mestiere dell'uccidere, si rifiuta al dovere? Il cristiano è contro ogni male, non fino alla morte del malvagio, ma fino alla propria morte, dato che non c'è amore più grande che quello di mettere la propria vita a servizio del bene e del fratello perduto. Vince chi si lascia uccidere, non chi uccide. La storia della nostra redenzione si apre con la strage degli innocenti e si chiude con il Calvario, una storia, se osservata bene, un po' meno assurda della storia delle guerre. Ecco, questo è ciò che scriveva, vi prego di fare attenzione ai tempi, siamo nel 1955, piena guerra fredda, prima del concilio. Ecco, queste posizioni furono quelle che poi persone come Lercaro e Dossetti portarono al concilio nel tentativo, solo parzialmente riuscito, chi legge la Gaudium et Spes vi ritrova questa lacerazione fra una componente della Chiesa che voleva arrivare a queste posizioni così nette, quelle di Don Primo, quelle di Lercaro, quelle di Dossetti, e un'altra componente che invece frenava fortemente, per cui la Gaudium et Spes certamente segna un po' questo conflitto, ma la posizione di Don Primo e la Pacem in Terris a mio avviso segnano comunque un cambio di epoca, un cambiamento nella riflessione della Chiesa sul rapporto cristiano-guerra. E se oggi possiamo trovare dal Catechismo Universale della Chiesa Cattolica al Catechismo della Chiesa Cattolica Italiana, invece, agli pronunciamenti di vari episcopati, troviamo ancora posizioni molto diverse, molto articolate. Io credo che si sia aperta una fase nuova con la Pacem in Terris. Certo, ci sono voluti 16 secoli per chiuderla, non credo che ci vorrà poco per tornare ad una chiarezza cristallina evangelica della posizione dei cristiani su questo tema, ma penso che ormai la strada è stata aperta. E con questo do senz'altro la parola ad Anselmo Palini.
Grazie, io sono veramente contento di questo invito, perché avere l'opportunità di parlare di non tanto di personaggi su cui si è scritto, ma di personaggi che si amano è assolutamente interessante. Poi è già la seconda volta che vengo qui nelle Marche, ne parlavo prima con il vostro vescovo, che ringrazio per la presenza e che saluto. Un paio di mesi fa ho avuto l'opportunità, è stato anche lì uno squisito incontro, di parlare di maturare i sacerdoti di Ancona con un signor Menichelli. Insomma, mi ha fatto molto piacere che cioè non solo nel bresciano, nel cremonese, nelle regioni vicine ai luoghi in cui ho vissuto Mazzolari se ne parli, ma insomma che sia più diffuso questo ricordo, anche perché siamo nell'anno sacerdotale. E qui ringrazio anche Luciano Benigni per questo invito. Ecco, il mio intervento sarà quanto tempo?
Quello che vuoi.
È pericoloso perché
dopo c'è un bel dibattito.
Ecco. Il mio intervento sarebbe stato in questo modo: una breve introduzione, poi presenterò i vari aspetti della figura di Mazzolari, per concentrarmi nella seconda parte sul suo la sua riflessione rispetto ai temi della pace, appunto perché qui siamo in una scuola di pace. Però prima cercherò di enucleare un po' le caratteristiche della sua attività e soprattutto capire come è stato possibile che da un anonimo paese della Valpadana, perché Bozzolo è un anonimo paese della Valpadana, siano da quella canonica assolutamente insignificante, siano venute riflessioni e linee su cui la Chiesa ancora oggi sta riflettendo. Ecco, riuscire a capire questo penso che sia importante. Ecco, questo mio lavoro su Mazzolari si inserisce in un percorso che io sto facendo e che è collegato al tema della pace, per cui ve ne parlo, perché penso che possa interessare, che sto facendo con l'edificio AVE, che è l'edificio dell'Azione Cattolica, anche se non pubblica solo testi dell'Azione Cattolica, ma anche testi più in generale, un percorso sui tema dei testimoni, soprattutto i testimoni di pace e di non violenza. Sto cercando di togliere la polvere da alcuni personaggi che sono stati troppo presto dimenticati o addirittura non sono assolutamente conosciuti. Un grande filosofo, prima di parlarmi, di accennarvi questi personaggi, perlomeno di farvi sorgere un po' di curiosità, anche se magari essendo una scuola di pace è probabile che riconoscete quasi tutti. Prima di accennarvi a questo, vorrei leggervi un brano di un filosofo, Todorov, che ha scritto un libro intitolato Memoria del male e tentazione del bene. Noi abbiamo appena vissuto la giornata della memoria, no? Come abbiamo vissuto la giornata della pace, 1 gennaio e 27 gennaio. E la giornata della memoria ci invita assolutamente a non dimenticare il male che è stato fatto. Non dimenticare, Primo Levi finisce la sua lirica dicendo altrimenti vi si spaccia la casa. Cioè, se dimenticate ciò che è accaduto, lui implora la maledizione su chi dimentica, perché non è possibile. Perché dopo 20 secoli di cristianesimo si diceva nel cuore dell'Europa cristiana è accaduto che il fascismo, il nazismo, il comunismo abbiano attecchito, abbiano creato i campi di concentramento, i campi di sterminio, eccetera. Questo non si può dimenticarlo. Per cui fare memoria del male è importante perché non si ripete. Però secondo me è importante anche fare memoria del bene. Scrive Todorov. Come ci si ricorderà un giorno di questo secolo, parla del Novecento? Sarà chiamato il secolo di Stalin e Hitler, sarebbe accordare ai tiranni un onore che non meritano, È inutile glorificare il malfattore. Gli si darà il nome degli scrittori e dei pensatori che erano da vivi più influenti, che suscitavano più entusiasmo, quando a cose fatte ci si accorge che si sono quasi sempre ingannati nelle loro scelte e che hanno indotto in errore milioni di lettori che li ammiravano. Sarebbe un peccato riprodurre nel presente gli errori del passato. Per parte mia, scrive Polo, preferirei che di questo cupo secolo si ricordassero le figure luminose di alcuni individui dal destino drammatico, dalla lucidità impietosa, che hanno continuato malgrado tutto a credere che l'uomo merita di rimanere allo scopo dell'uomo. Ecco, il lavoro che sto facendo io è un po' questo, ricordare alcune di queste figure luminose, perché non dimentichiamoci che di fronte ai grandi totalitarismi la gran parte della gente è stata alla finestra. Una parte ha collaborato a questi sistemi totalitari, perché il nazismo, il fascismo hanno avuto tanti che hanno osannato e tanti che hanno collaborato, e qualcuno che invece si è alzato in piedi a dire no, io non sono d'accordo, non voglio collaborare. E questi sono pochi, questi sono pochi. Per cui io ho cercato in questi libri Testimoni della coscienza, Voci di pace e di libertà e Il primo Mazzolari, di fare questo percorso, perché i personaggi qui presentati sono tutti uniti da questo filo rosso della testimonianza, cioè dell'anteporre i valori della coscienza perfino a quelli della sopravvivenza, cioè non piegarsi di fronte ai sistemi totalitari che avevano davanti. E questi personaggi sono ad esempio il contadino austriaco Franzig Stetter, uno dei pochi che tra Austria e Germania si rifiutarono di entrare nell'esercito tedesco, un contadino che capì ciò che grandi intellettuali non avevano capito. Si rifiutò di vestire la divisa non dell'SS, la divisa dell'esercito regolare tedesco. E a casa aveva la moglie e le tre figlie. Fecero di tutto per convincerlo. Ma lui dice, no, io non posso collaborare con un sistema ingiusto. Venne arrestato. Nonostante le pressioni del suo parroco, del suo sindaco, del suo vescovo, qui dicevano, insomma, è una famiglia, va a casa. Lui andò fino in fondo, alla fine venne decapitato, condannato a morte e decapitato. Franzig Stetter. Per 40 anni in Austria non si è potuto parlare di questo personaggio, però 2 anni fa, a Linz, Franzig Stetter è stato beatificato. La Chiesa Cattolica ha riconosciuto il suo martirio come un modello da imitare, uno di pochi. O anche Dietrich Bonhoeffer, teologo protestante, uno dei maggiori teologi del XX secolo, che per alcuni mesi è nello stesso carcere di Stetter. Lui che esce dalla Chiesa protestante, perché la Chiesa protestante non metteva in discussione lo Stato, fonda la Chiesa confessante, poi esce anche di quella e si coinvolge nella resistenza al nazifascismo. Verrà anche lui arrestato e impiccato. Per alcuni mesi un umile contadino e un grande teologo nello stesso carcere. O ancora, questi li conoscete, i ragazzi della Rosa Bianca, Hans, Sophie Scholl, Hans Scholl, questi 6 studenti di Monaco di Baviera, Hans Scholl, Sophie Scholl, Christoph Probst, Alexander Schmorell, Willy Graf, Kurt Huber, che si oppongono al nazismo, che capiscono che il nazismo è inaccettabile studiando, leggendo, riflettendo, con la cultura si riscattano. E cosa fanno? Scrivono. Che uno dei volantini, per questo verranno arrestati, verranno tutti decapitati. Queste sono le figure luminose di cui ho parlato nei libri che vi dicevo. O ancora Pavel Florensky, questo straordinario personaggio, morto nel 1937, i familiari sapranno nel 91 che era morto nel 37, ingegnere elettronico, matematico, un popolo ortodosso. Gianni Paolo II nella Fide Serrazio lo presenta come uno dei maggiori teologi protestanti, teologi ortodossi del XX secolo. Anche lui morirà in un gulag sovietico, perché ha voluto restare fedele al proprio popolo restando lì e alla propria fede. O ancora Anna Akhmatova, questa poetessa, autrice di Requiem, un poema lirico che per 20 anni venne trasmesso oralmente, una delle maggiori denunce dello stalinismo. Anche lei restò nel suo paese, accanto al proprio popolo. Queste sono le figure luminose, i testimoni di pace, e di libertà, di cui sto cercando di parlare nei miei libri. Ho questo giovane Jos Maiusè, dirigente di Azione Cattolica di Bolzano, che anche lui a un certo punto, come tutti quelli della tua anni, gli vennero rubati nell'esercito tedesco, però quando ci fu messo il giuramento lui alzò la mano e disse: no, io non sono disponibile, io non posso giurare, io che sono cresciuto nell'Azione Cattolica, sono cresciuto nella San Vincenzo, cioè in una realtà che a servizio dei poveri dovrei andare a servire un regime che stava già mettendo in atto un piano chiamato Piano T4, che prevedeva l'eliminazione degli esseri improduttivi, gli anziani, gli handicappati, gli omosessuali. Cioè, dice, è impossibile, morirà sulla strada per Dachau. Quando io ho presentato questo libro, in cui parlo anche di Magnus Herr a Roma, e l'ha presentato un giornalista a me molto caro, purtroppo morto poco più di un anno fa, Paolo Giuntella, che ha fatto la presentazione al libro, era presente il figlio di Joseph Maidusser, Albert Mayer, che allora aveva un anno e mezzo, quando il padre morì. E poi la straordinaria figura di Tillerson, questa donna olandese di origine ebraica, straordinaria, ci ha lasciato delle lettere, tra i propri, cioè ci ha lasciato dei documenti scritti dall'interno di un campo di concentramento. Tutti hanno scritto dopo. Primo Levi ha scritto dopo, Elie Wiesel ha scritto dopo, lei ha scritto delle lettere lei che era agnostica, dentro il campo di concentramento trova Dio. Eleva un inno alla vita dall'interno del campo di concentramento. Questi sono i personaggi. Più Mazzolari si inserisce, o anche i 12 docenti italiani, perché noi pensiamo che l'Italia sia stato un paese di antifascisti. Nel 1931, quando il fascismo chiede di giurare fedeltà a tutti i docenti universitari, solamente 12 su 2000 si rifiutano di giurare fedeltà al fascismo. 12 su 2000, e ho rifatto le storie di questi 12. Ecco, questi sono i personaggi. E Don Mazzolari si inserisce in questo percorso di testimonianza. Assieme a questi 12 c'è anche un personaggio che ho trattato in Testimoni di Pace, cui ha accennato Luciano Benigni, cioè Massimiliano di Tebessa. Il primo libro Testimoni di Pace inizia con Socrate, con Antigone, con Massimiliano di Tebessa, con questo cristiano del III secolo che, quando viene chiamato a entrare nell'esercito romano, l'esercito romano non era un esercito di benefattori, non ci sono eserciti di benefattori, era un esercito che stava mettendo a ferro e fuoco il Mediterraneo. Lui dice: mi non dicet militare, cristiano sono, mi non dicet malefaccio. Verrà condannato a morte, è decapitato. Massimiliano di Tebessa, uno straordinario, la sua passio è una delle passio sicuramente utenti che abbiamo, ed è straordinaria, perché l'analisi di quella passio ha messo in risalto come dietro di lui c'era una comunità, la comunità pre-costantiniana, che rifiutava l'uso delle armi. Ecco, questi sono i personaggi in cui si inserisce il lavoro su Don Primo Mazzolari. Il lavoro su Mazzolari prosegue il lavoro con questi altri due libri in cui ho parlato di questi personaggi, perché anche Mazzolari è stato un testimone. Faccio vedere alcune immagini brevemente e poi entriamo nel merito. Quest'anno è il 50° della morte di Mazzolari, c'è stato molto risalto, si può dire il governo nazionale, è stato ricordato anche alla Camera dei Deputati, c'è stato un intervento anche di Napolitano, ci sarebbe da dire anche su queste cose, però ecco, non voglio tirarlo proprio per il Google. E comunque c'è stato veramente molto risalto, anche perché siamo nell'anno sacerdotale. Benedetto XVI, il primo maggio, all'udienza generale, l'ha presentato come modello di vita sacerdotale. Appunto perché c'è il 50° della morte. Noi a Brescia, ad esempio, abbiamo le parole del vostro vescovo, un convegno diocesano, perché Mazzolari è stato cremonese ma molto bresciano. Ecco, è nato qui, per i figli di Cremona, questa cascina, boschetto, figlio di contadini, che ben presto poi si trasferisce nella bassa bresciana per motivi di lavoro, diventa sacerdote, frequenta il seminario di Cremona, però è ordinato a Verona Nuova, che è questo paese della bassa bresciana in cui viveva, ordinato dal vescovo di Brescia. Prima guerra mondiale l'abbiamo già visto, poi ritorneremo, cappellano militare. Poi ritorneremo su questo, perché è interessante vedere anche il cammino che ha percorso Mazzonari, perché nessuno nasce con idee chiare su tutto. Anche Mazzonari ha avuto, anche sul tema della pace e della guerra, una maturazione progressiva che è arrivata a tu non uccidere. Mazzonari sta fondamentalmente parlo di due paesi che sono Cicognara e Bozzolo, sono due paesi in provincia di Mantova, in diocesi di Cremona, sono lì sul confine. È stato 10 anni a Cicognara, 22 al 32, e 29 anni a Bozzolo, dal 32 al 59. Sono le sue due grosse esperienze pastorali. Poi ha avuto brevi esperienze in altri paesi, prima e dopo la guerra. Fondamentalmente sono questi sui due paesi. Vedete qui, io abito a Brescia, in Valtrompia, è nella Valle delle Armi, la Beretta, no? E quando abbiamo fatto questa serata a Cardone Valtrompia, hanno visto questa immagine, erano tutti contenti, perché vedete qui Mazzolari che ha in mano fucile da caccia, no? Per il suo diario lui raccontava che andava a caccia da... Ecco qui Bozzolo, l'immagine ancora di Mazzolari. Il suo vescovo era il signor Bonomelli, vescovo nel periodo del seminario, un vescovo cresciano, per 40 anni vescovo di Cremona. Bonomelli diceva, voi dovete, ai suoi seminaristi, dovete andare a fare i preti tra i contadini nella bassa, per cui dovete saperne di agricoltura. Per cui in seminario si studiava agricoltura. Per cui lui, Mazzolari, figlio di contadini, studia agricoltura, va in parrocchia della bassa padana, dove era molto diffuso il sindacalismo socialista, stavano nascendo anche le leghe bianche di Miglioli, però c'era la gente era vicino al sindacalismo socialista e non ascoltava la Chiesa. Allora lui con questa scuola di agricoltura riuscirà a interessare veramente tutti i suoi parrocchiani. Anche perché lui riteneva, ad esempio, il socialismo, il comunismo, lo riteneva una sorta di eresia cristiana. Diceva, noi non siamo in grado di rispondere ai bisogni di questa gente e loro trovano altrove le risposte. Questa è la chiesa di Bozzolo, adesso l'hanno tutta sistemata perché quest'anno c'è molta gente. E qui c'è la canonica che è rimasta così. Però è interessante, a Bozzolo quest'anno ci va veramente molta gente. Io sono andato anche settimana scorsa per un incontro con un gruppo di preti, ma ci vanno solamente per Mazzolari, non per altro. Per cui, cioè, non c'è niente da vedere, è un paese contadino, non c'è nessun monumento. Vanno a vedere la fondazione Mazzolari, la tomba, allo studio. Cioè, si va a Bozzolo per riflettere sul significato che questo prete ha avuto per la Chiesa del Novecento. E questo è interessante, da questo sperduto e anonimo paese sono nate riflessioni importanti che poi vedremo. Qui c'è un'immagine di Mazzolari. Mazzolari dalla metà degli anni 20 inizia a frequentare Brescia. Ha frequentato un oratorio, forse il vescovo, la sala oratorio della pace di Brescia. È stato per Brescia un oratorio molto importante, perché lì è stato l'oratorio in cui è cresciuto Giovan Battista Montini, è stato l'oratorio di padre Bevinacqua, che poi divenne cardinale, di padre Manziani, che divenne vescovo di Crema. È stato un oratorio molto importante per Brescia, ma era un oratorio di grandissimo spessore culturale. E Mazzolari, da metà degli anni 20, inizia ad essere chiamato lì a predicare. Per cui, e andando a Brescia, incontra... Conosce una libreria di Vittorio Gatti al centro di Brescia, che era anche un editore, e quello è colui che lo spinge a pubblicare i suoi primi libri. Per cui metà dei suoi primi libri, cioè dei suoi libri, verranno pubblicati da questo Gatti e l'altra metà dalla Locusta di Vicenza. Pensate solo una parentesi. Poi vedremo cosa ha fatto Mazzolari rispetto al fascismo. L'oratore della pace di Brescia. Padre Bevilacqua, che diventerà cardinale. Nel 28 è costretto a lasciare Brescia dai fascisti. Deve rifugiarsi a Roma. Padre Manzia, padre Caresana, che era superiore, nel 34 è costretto a lasciare Brescia dei fascisti, si rifugierà a Roma. Padre Manziano verrà arrestato, si farà 15 mesi in Mauthausen e tornerà, diventerà vescovo di Crema. Gian Andrea Trevesco è una persona molto importante per Brescia, il figlio Cesare Trevesco diventerà sindaco di Brescia. Gian Andrea Trevesco, cresce l'oratore della pace, fraterno amico di Gian Battista Montini. Morirà in un campo di concentramento. Questi sono i personaggi che ha incontrato Mazzolari e che l'hanno portato a prendere alcune posizioni che poi vedremo. Comunque, cominciando a scrivere e pubblicare, viene conosciuto un po' in tutta Italia, per cui ecco che entra in rapporto con quelli che sono i giovani esponenti del mondo cattolico di allora, come appunto Giorgio La Pira, che più volte lo chiamerà a Firenze a predicare. Questa è un'immagine classica di Mazzolari. E Mazzolari già dal dall'oratorio della pace era entrato in rapporto con Giovan Battista Montini. Giovan Battista Montini, che appena ordinato sacerdote nasce a Brescia per motivi di salute, perché era gracile di salute, lo mandano a Roma e tornerà a Brescia passando per Milano, tornerà Papa. Dagli anni 30 inizia a chiamare Mazzolari più volte a predicare agli studenti della Pulcina. Per cui c'è tutto un rapporto fra Mazzolari e Montini, poi vedremo anche che a un certo punto sarà anche problematico questo rapporto. E ad esempio nel 36 si trovano a Camaldoli, che Camaldoli dal 36 al 41 è stato un luogo importante per il movimento cattolico italiano. C'erano dei convegni importanti, erano dei luoghi, nel clima opprimente del fascismo, erano una specie di osi liberi in cui si rifletteva. E qui si trovano ancora Mazzolari, Montini, Don Mazzolari, Giovan Battista Montini. Qui alcuni dei primi libri. Dopo la guerra Mazzolari si impegna nella Democrazia Cristiana, perché riteneva che questo partito si potesse fare interprete dei bisogni della povera gente. Quando vede che le forze moderate hanno il sopravvento, fonda questa rivista, questo periodico quindicinale Adesso. Il titolo è importante, adesso è ora di impegnarsi, non domani, adesso. Che avranno pochi problemi, perché era una palestra di confronto e di dibattito libero, su cui scrivevano non solo i credenti, ma anche socialisti, anche non credenti. Qui con Umberto Vivarelli e Nazareno Fabretti, qui ancora con Giorgio Lapira, Mazzolari, convegno degli scrittori cattolici, qui le sorelle, una sorella resterà sempre con lui, Giuseppina, e scriverà anche un diario. Preti sanno morire, questo è il libro che ha salvato Mazzolari. Questo è un libro che Mazzolari scrive sulla vicenda di quei circa 300 sacerdoti che fra il 43 e il 46 vennero uccisi, soprattutto nel centro nord Italia, prima dai fascisti, poi dai nazisti e poi da alcune frange comuniste partigiane. Il vescovo di Reggio Emilia di allora voleva fare un monumento su questi sacerdoti e creò un comitato. Mazzolari, avendo scritto il libro, era membro di diritto, no? E questo comitato ottiene un'udienza a Papa Giovanni. Negli anni 50, lo vedevo, Mazzolari era sotto il tiro incrociato del Santo Uffizio, che gli aveva impedito di scrivere, di dare interviste, di predicare fuori diocesi, ci vedremo poi i motivi. E Santo Uffizio non voleva che Mazzolari partecipasse a questa udienza. Capovilla, ci sentiamo ogni tanto, mi dice sempre, ricordi che quando Papa Giovanni ha sentito che c'erano questi problemi, è intervenuto direttamente a dire: quel sacerdote che io conosco e a cui io voglio bene, perché lo seguiva, io voglio incontrarlo. Il problema del Santo Uffizio li tratterà autonomamente. E quando lo vede, in un gruppo, non da solo, c'è quella famosa frase, 5 febbraio 59, ecco la tromba dello Spirito Santo in Valpadana. In quel momento l'Episcopato Lombardo stava emettendo un durissimo provvedimento nei confronti di Don Mazzolari. Non lo emette più, si astiene dopo questo intervento, anche perché l'udienza col Papa è del 5 febbraio e Mazzolari morirà il 12 aprile. Il 18 aprile aveva un appuntamento a Roma perché Papa Giovanni aveva chiesto di far parte della commissione che doveva preparare i lavori conciliari sul tema dei lontani. Lui muore il 12 aprile. Ci sono alcune immagini. Questa è un'immagine interessante di Mazzolari, ve la commento dopo, così la inseriamo. Ecco, a Bozzolo c'è la Fondazione Mazzolari che ha raccolto tutto il materiale di Mazzolari, lo sta ripubblicando, lo sta catalogando, eccetera, eccetera, e si sta dando veramente molto da fare. C'è anche un comitato scientifico, il professor Giorgio Vecchio, il presidente, il comitato scientifico. Questo è il libro che bisogna leggere per conoscere Mazzolari. Allora, ecco, queste erano alcune immagini sulla figura di Mazzolari. E adesso cerchiamo di entrare più nel merito. Allora, sicuramente quella di Mazzolari è stata una voce profetica per la Chiesa.
Il vescovo Franceschetti era viceparroco di Bevilacqua e lui ha avuto la croce pettorale da anziana, la quale poi arriva da me, che strano, non lo porto perché è troppo di lusso. E voi cristiani siete ricchi?
Erano, adesso
non l'ho messo mai perché è pesante e dorata, mai messa, per dire come il mondo è piccolo. Io purtroppo ce l'ho messa in cattedrale e in iscrizione delle novità, degli adulti catecumeni al battesimo una volta di Pasqua, quindi, però conoscendo lei siamo.
Grazie.
Grazie.
Grazie. Grazie. Per tutto, eh. Il signor Franceschetti, il vostro vescovo è un cristiano che divenne vescovo di Fermo quando il vostro vescovo era sacerdote, era
vicario,
è morto improvvisamente poco tempo. Ecco, sicuramente quello di Mazzolari è una voce profetica. Abbiamo detto che è stato ricordato, insomma, i massimi livelli. Su Mazzolari c'è molto, veramente, lui ha scritto moltissimo, si stanno ancora pubblicando dei suoi carteggi, lui ha scritto moltissimi libri. Quando era in vita, altri sono usciti sulla base dei suoi appunti, sono usciti dei suoi carteggi con varie persone, ha scritto su riviste, su quotidiani, per cui veramente ha scritto tantissimo. E anche su di lui è stato scritto parecchio, per cui si può chiedere perché un nuovo libro oggi su Mazzolari. Io ho cercato di esplorare un aspetto che secondo me era poco conosciuto di Mazzolari, cioè le sue scelte rispetto ai grandi fatti storici di cui è stato testimone. Cosa ha fatto Mazzolari nei primi 60 anni del Novecento, cioè negli anni delle guerre mondiali, del fascismo, della resistenza, del comunismo, della guerra fredda? Cosa ha fatto? Perché ho cercato di ricostruire le leggi razziali, del concordato, perché c'è stata gente che ha vissuto benissimo in quegli anni, vuol dire che qualche grano di incenso l'ha bruciato. A me è passato interessante, perché è un po' anche il mio taglio, la mia specializzazione, diciamo, io insegno storia, per cui, è ricostruire la figura di Mazzolari nei suoi aspetti generali, però in particolare con questo taglio, cioè ricostruire le sue scelte rispetto ai grandi fatti storici del Novecento. Padre Balducci, grande amico di Mazzolari, scrive: quello di Mazzolari rimane, cioè tutte lì, cioè tutti i brani che vi leggo, poi chi è interessato può trovare nel libro. Quello di Mazzolari rimane una figura unica nella storia del cattolicesimo del Novecento, senza retorica. Io sono convinto che egli è l'unico profeta del Vaticano II che abbia avuto l'Italia di questo secolo. Non che si debba disconoscere l'importanza di questo o di quell'altro sacerdote, di questo o di quell'altro cattolico delle generazioni passate, ma nessuno che osante assomma in sé, in maniera così sintetica, vitale e proiettata verso il futuro, quelle caratteristiche dell'essere cristiani a cui il Vaticano II ha fornito le solide promesse dottrinali. E padre e Monsignor Capovilla, il suo Capovilla vive sotto il monte, è il custode, diciamo così, della casa natale di Giovanni XXIII, ha 94 anni, sono andato a una persona vicinissima, che si ricorda tutto e tutti. L'ultima volta che l'ho visto mi diceva, intanto mi guardo intorno e dico, io che ho conosciuto Giovanni XXIII, Paolo VI, Giuseppe Razzati, Giorgio La Pira, mi guardo intorno e dico, dove sono finito? Perché lo diceva Capovilla. Allora, scrive Capovilla: io vivo con Mazzolari, che merita l'elogio biblico del libro di Giobbe, uomo integro e retto, timorato di Dio e alieno dal male. Sì, uomo umile e dotto, pastore d'anime, saggio e misericordioso, chinato sui solchi dei poveri e proteso verso le lontane frontiere della civiltà della morte. Ecco, sicuramente è stata una voce profetica per la Chiesa, un maestro e un testimone. Non solo un maestro, è stato anche un testimone. Parroco, intellettuale, predicatore. Una voce nel deserto, perché dobbiamo ricordarci che è vissuto negli anni, in tutti gli anni del fascismo. E soprattutto a un certo punto una voce che parlava da una periferica canonica della Valpadana. Questo l'ho già accennato e ci tengo a sottolinearlo. Cioè da quella periferia, da quel luogo assolutamente anonimo, ha tracciato delle strade ancora importanti. Cos'è stato Mazzolari innanzitutto? È stato un sacerdote. Ecco, prima di essere stato un pacifista, è stato un sacerdote. Sulla sua tomba, la tomba di Mazzolari è dentro la chiesa di Bozzolo, c'è scritto solamente primo Mazzolari sacerdote. Primo Mazzolari sacerdote. È stato un sacerdote caratterizzato da un'ansia pastorale incessante. La Chiesa doveva essere missionaria. La sua preoccupazione fondamentale era questa: come portare il Vangelo sulle strade degli uomini. Noi eravamo in un periodo assolutamente preconciliare. Pensate, lui diventa sacerdote nel 1912, viene ordinato il 25 agosto 1912, cioè proprio negli anni assolutamente in cui la Chiesa era, combatteva il modernismo, era rinchiusa su se stessa. E poi negli anni del fascismo, dove la Chiesa non poteva, c'era in pratica con il concordato, si era legata le mani, non poteva fare alcun tipo di attività se non all'interno delle proprie strutture. Perché lui a un certo punto affermò la necessità di trovare strade nuove. Questo ha fatto Mazzolari, ha cercato di, sintetizzando, di trovare strade nuove per diffondere il Vangelo. Dice, non possiamo noi tenere il Vangelo dentro la cittadella cristiana, dentro le sagrestie. Dobbiamo portarlo incontro agli uomini, a tutti gli uomini. Ecco il tema dei lontani, un tema, caro Mazzolari, il tema dei lontani, che sintetizza un po' anche la sua idea, cioè il Vangelo ha portato alle persone che non lo conoscono, i lontani possono essere i non credenti, ma anche coloro che sono stanchi, sfiduciati, che sono delusi. Dice, dobbiamo portarlo a queste persone, perché a furia di continuare a dircelo fra di noi, tra poco le 99 pecorelle saranno tutte fuori e dentro ce ne sarà solo una. Questo è stato il suo desiderio maggiore, cioè sperimentare forme nuove di missionarietà, di evangelizzazione, percorrere strade nuove. I suoi riferimenti sono stati due fondamentalmente, il Vangelo appunto e la storia. Il Vangelo e la storia. Cioè un Vangelo disincarnato per lui non aveva senso. Fare della teologia fino a se stessa, dice, al massimo può diventare un capitolo della storia delle religioni, ma non cambia la vita alla gente, non fa conoscere Gesù Cristo. Per cui il Vangelo andava incarnato dentro la storia, andava fatto conoscere gli uomini. Questo è stato fondamentalmente. E nell'essere sacerdote, conseguentemente, ha dovuto prendere tutta una serie di posizioni. Perché il sacerdote non è colui che di fronte ai problemi guarda dall'altra parte. Il sacerdote è colui che cerca di affrontare i problemi e di risolverli. Per il bene della propria gente. E per portare il messaggio di Gesù Cristo. Un'altra caratteristica, abbiamo detto, un'ansia pastorale incessante, il tema della misericordia divina, il tema della misericordia, la famosa predica nostro fratello Giuda del Giovedì Santo indica proprio questo, cioè la misericordia di Dio che abbraccia tutti, abbraccia anche noi quando siamo al posto di Giuda, quando crediamo il messaggio cristiano, cioè ci invita a riprendere dopo essere caduti, il tema della misericordia. Per cui Mazzolari è stato prima di tutto un sacerdote. Un sacerdote che ha dovuto, a un certo punto, fare i conti col potere politico del suo tempo, perché nel 1922 sale al potere il fascismo. Il primo documento che ho messo in questo libro è una lettera, proprio la prima pagina, datata 29 ottobre 1922. Scrivono, reverendo, la diffidiamo a voler immediatamente cessare la sua propaganda corruttiva e diffamatrice fra coloro che, pur essendo cristiani devoti, sono anche italiani di sentimento. La sua propaganda danno del fascismo e dell'Italia. Al contrario, saremo costretti ad agire prontamente con mezzi molto persuasivi ed efficaci. Cioè, all'indomani della marcia su Roma, il fascismo di Via Dana scrive a Mazzolari e gli dice basta, reverendo, altrimenti interverremo. All'indomani della marcia su Roma, nel 1922. Pensate che ci c'è fior di intellettuali, ma fior di intellettuali italiani, per tutti gli anni 30 hanno scritto sulle riviste fasciste. Ci sono fior di intellettuali che hanno scritto sulle riviste fasciste fino al 42-43. Poi quando hanno visto che il fascismo stava cadendo, hanno cercato di modificare le proprie biografie, retrodatando la propria conversione a prima del 40, se possibile, a prima delle leggi razziali. Io non voglio fare polemiche, però il nostro presidente della Camera fino a 15 anni fa riteneva Mussolini uno dei grandi statisti del XX secolo. Però è suo, ha cambiato idea, giustamente. Ecco, Mazzolari nel 22 era già stato individuato come un perché aveva capito da subito lui che era nella bassa padana, Sempre in un'altra delle prime pagine c'è un brano del suo diario in cui dice: ieri sono stati bastonati dei nostri contadini da alcune squadre fasciste. Lui nella Bassa Padana da subito ha visto le squadre fasciste in azione in difesa degli interessi degli agrari, per cui da subito è diventato nel fascismo qualcosa di inaccettabile. Per cui di fronte al potere politico è stato un uomo libero. Questo gli costerà molto, perché? Perché ad esempio lui criticherà il concordato, perché era un modo per porre un laccio all'azione della Chiesa. Nel 1931 dovrebbe passare delle serie di elezioni cattolica, e dopo che c'è di nuovo un nuovo accordo con la Santa Chiesa, lui è sicuramente deluso, dice, sembrava che la Chiesa si fosse inquietata. Invece questo nuovo accordo, nel 1931 a Cicognara una notte bussano la sua porta della canone, più pensa che sia un ammalato, si affaccia alla finestra, tre colpi di pistola, per fortuna vanno a vuoto. Il giorno dopo i carabinieri vanno a vedere, trovano i bossoli, dice il carabiniere, ma questo qui è un bossolo usato dalla milizia fascista. Che poteva essere? Dice Mazzolari, scrive nel suo diario. Più volte lui verrà denunciato. Quando c'è un attentato a Mussolini nel 25, il fascismo dice: in tutte le chiese italiane bisogna fare una cerimonia specifica cantando il Te Deum per ringraziare Dio per il fallito attentato. Lui dice: io non faccio una cerimonia specifica, chi vuole viene domenica, alla fine della messa facciamo il Te Deum. Nonostante le pressioni, nonostante il prefetto di Mantova lo mandi a chiamare eccetera, dice: io non faccio un Te Deum specifico perché volevo dire a contare chi era che non era fascista. Per cui più volte viene. E dopo l'8 settembre 43, dopo l'8 settembre, il giorno dopo, la canonica, la chiesa di Bozzolo è piena di gente che vuole sapere cosa fare. E Mazzolari dice: bisogna resistere. Ma per lui la resistenza era soprattutto di carattere morale, resistere al male, resistere all'antifascismo e impegnarsi a costruire il domani. Impegnarsi a costruire il domani. Quando i suoi più stretti collaboratori, Pompeo Orini e Sergio Accorsi, sono arrestati e fucilati, anche per lui è pronto il plotone di esecuzione, lui di notte fugge da Bozzolo in bicicletta e si rifugia nella canonica di un grosso paese della Bassa Bresciana a Gambara, 5 mesi nascosto in quella canonica. Quando anche lì ormai è stato scoperto, di notte ritorna a Bozzolo e resterà altri 4 mesi nascosto nel campanile di Bozzolo. 9 mesi di clandestinità. Però dopo il 25 aprile, quando anche a Bozzolo arrivano dei camion a prendere, a Bozzolo c'è un carcere, a prendere i fascisti che gli erano stati arrestati per passarli per le armi, lui si mette davanti al carcere e nessun fascista gli viene passato per le armi. Per cui è stato un uomo libero davanti al potere politico. E in quegli anni è stato un punto di riferimento per quanti si opponevano al fascismo. È stato un motivo di sostegno, di speranza. In Italia c'era un movimento chiamato il movimento Guelfo, che nel 31 aveva diffuso un volantino in piazza San Pietro contro il fascismo, i leader erano stati arrestati. Questi dal 37-38 riprendono a incontrarsi a Milano, dal 37-38, quando il fascismo e il nazifascismo sembravano inarrestabili. Si incontrano a Milano questo gruppo di guelfi cattolici a pensare al dopoguerra, a pensare a che Stato costruire. E c'era Pietro Malvestiti, che diventerà ministro con De Gasperi, che era già stato in carcere, Achille Grandi, uno dei fondatori delle Appie, Augusto De Gasperi, fratello di Alcide De Gasperi, e pochi altri. E Mazzolari diviene il loro punto di riferimento. Vi leggo un brano che ricorda quegli incontri. È un brano che si rifà a un incontro del 1941, quando sembrava che non ci fosse limite al diffondersi dell'antifascismo, scrive Mazzolari. Noi siamo amici quasi senza dircelo e senza conoscerci di persona. L'amicizia è un volto, ma soprattutto una fede comune, una comune tribolazione, una comune speranza. Ci si trovava quando si poteva, dove e come si poteva, in questo o in quella casa. Che virtù costosa la speranza. I nostri congressi furono soprattutto congressi di speranza. Più gli avvenimenti peggioravano, più ci si incorava, tra noi e in alto. Se congresso vuol dire resistere alla tentazione di ammainare le bandiere, i nostri incontri di allora meritano tale nome e qualche cosa di più. Parlerò di uno solo. Quello che ho meglio la memoria, mi sovviene anche il giorno, l'indomani della tratta di Pilar, Arrivai a Milano da Brescia, che era già buio per la stagione della nebbia, alla stazione gli strilloni gridavano nella nebbia e nel fango dicembrino i nomi delle corazzate americane affondate a Pilarbo. E noi, sparuta pattuglia di superstiti sognatori, si faceva congresso per discutere il programma di un movimento di rinascita e per dargli anche un nome, battesimo di una creatura che non aveva ragione di nascere. Non c'era posto per essa, se fossimo stati gente ragionevole. Non ci si contava, ci si voleva bene, come ce ne vogliamo ancora nonostante diverse opinioni. Lo sforzo di contenere la voce, che rischio era di essere arrestati, dava alla discussione un'aria di cospirazione che, smorzando i toni, illuminava i volti agli anni. A mezzanotte ci si lasciava. Come giocatore di sprove, di nuovo la spicciolata, quasi non ci si conoscesse, ci si trovava sul marciapiede in attesa dell'ultimo tram. Una stretta di mano, lunga e silenziosa, suggellava di animarsi della speranza, e nella notte ognuno si portava dietro il ricordo di altri cuori, e la certezza che nonostante tutto il mondo camminava. E camminava perché qualcuno, pur rimanendo inchiodato dalla trionfante barbarie, si muoveva con la sua croce verso il domani. E il domani, anche se non è come noi l'abbiamo pensato, è questo. Testo straordinario di Mazzolari. Per cui è stato un uomo libero di fronte al potere politico. Un uomo libero che per quello che ha vissuto, a pieno titolo, dopo la guerra, può scrivere queste cose nel suo diario. Rispetto alla diffusa complicità che nella società italiana c'era stata rispetto al fascismo. Diffusa complicità. Credo che nessuno abbia mai pensato seriamente che tra la dottrina cattolica e l'ideologia fascista si potesse estendere un accordo, tanto era l'antitesi e la naturale ripugnanza dei due insegnamenti. La Chiesa, infatti, come magistero, non ha mancato il suo ufficio, così come mi sembra un po' strano che nessun giornale cattolico abbia in questi giorni richiamato l'enciclica di Pio XI, Non abbiamo bisogno, che fu e rimarrà il giudizio definitivo della coscienza cattolica sul fascismo. Forse non venne ricordata per lo stesso motivo per cui non fu scolpita nella lapide che in Vaticano ricorda le altre lettere di Pio XI, quasi non meritasse quello spirito di figurarvi, per quella prudenza, che fu troppo in onore nel mondo cattolico con evidente superchiaria nei confronti delle rimanenti virtù cardinali. E fosse stata unicamente la prudenza la regola dei diaristi e degli scrittori cattolici. La prudenza tiene l'indice della mano destra sulle labbra chiuse, mentre molti di essi hanno parlato, approvato, encomiato, applaudito al pari degli altri, e con un vocabolario che per essere un po' meno iperbolico non era certo meno infelice, perché quando in certe brutte cose nostre ci mettiamo la provvidenza, il rischio è enorme. Per cui, concludendo, scrive Mazzolari, l'indomani della guerra, se verrà istituito, come mi auguro, per la comune e dolorosa espiazione, uno speciale distintivo per il mancato coraggio civile, da portarsi almeno per 4 mesi dopo la fine della guerra, nessun onesto italiano dovrà rifiutarsi di portarlo. E non sarà fuori posto, immagino, neanche sulla giacca o sulla talare dei redattori della stampa cattolica, neanche sulle marsine di molti camerieri di cappa e di spada, neanche sulle mozzette di parecchi prelati, e perfino su qualche porto. Perché se la prudenza è una virtù cardinale, non sempre è virtuosa la maniera di essere prudenti davanti ai potenti. Per cui aveva tutti i titoli per dire queste cose, di fronte ad una società, ad una cultura e purtroppo anche ad una chiesa che si era piegata davanti al fascismo. Ecco, l'obbedienza di Mazzolari è stata... Cioè Mazzolari è stato un uomo libero nei confronti del potere politico. È stato libero, obbediente ma libero anche nei confronti della chiesa. Obbediente ma libero anche nei confronti della chiesa. Ci è riuscito a coniugare questi due aspetti. Nel 1934 Mazzolari pubblica con l'editore Gatti, appunto di Brescia, il suo, non è il primo libro, però è il primo importante libro, La più bella avventura. Cos'è La più bella avventura? La più bella avventura è un commento alla parabola del figlio prodigo, niente di trascendentale. Eppure La più bella avventura viene considerata erronea dal Santo Uffizio. Ora si è scoperto che c'è il Santo Uffizio nel 1934, non si vede neanche che fosse Mazzolari. Si è scoperto che la segnalazione arrivò dall'interno del clero cremonese, è stata trovata la lettera di un sacerdote cremonese a cui Mazzolari non piaceva, che segnalò questa cosa al Sant'Uffizio. Però da quel momento in poi il Sant'Uffizio terrà sotto controllo tutti gli scritti di Mazzolari. E perché lo considera erroneo? Perché nel momento in cui era importante rendere sicuri coloro che erano dentro la Chiesa, dentro la cittadella cristiana, porre a tema l'argomento dei lontani, del figlio del prodigo, era un creare confusione. Per cui il testo, che pure ebbe ad esempio un commento entusiastico di padre Bevilacqua, che allora era appunto ancora padre alla pace di Brescia, e di altri grandi intellettuali del tempo, però lo considerò erroneo. E così il Sant'Uffizio, con molti altri testi di Mazzolari, farà la stessa cosa. E quando non era il Sant'Uffizio, era il Ministero Fascista della Cultura e della Propaganda. Cioè, perché il Sant'Uffizio a un certo punto continua a intervenire? Sono una decina i provvedimenti del Sant'Uffizio nei confronti di Mazzolari, in cui vengono considerati errori i suoi interventi. Per quale motivo? Senza mai, lui chiederà sempre di essere ascoltato, perché voleva spiegare, ma non venne mai ricevuto. Allora, per quale motivo? Fondamentalmente perché lui mise a tema una serie di argomenti che la Chiesa del tempo non era ancora pronta a fare proprio. Abbiamo detto il tema dei lontani, il tema dell'ecumenismo. Lui aveva un carissimo amico che era un pastore protestante di un paese vicino a Bozzolo. Questo carissimo amico fece una recensione positiva al libro La più bella avventura su una rivista protestante. Per cui, su una rivista protestante parla bene di un libro di un prete cattolico, vuol dire che qualcosa non va. Il tema della distinzione tra errore e errante, dice Mazzolari. Tra comunismo e cristianesimo c'è incompatibilità teorica, perché il comunismo predica l'ateismo, predica la lotta di classe, come può andare d'accordo con? Però io con i miei comunisti devo parlare. Io il messaggio cristiano devo portarlo anche a loro. Per cui la distinzione tra errore e errante. Pensate che nel 52, tramite un parlamentare, viene favorito un incontro clandestino a Roma, che dura un intero pomeriggio, fra Pio Mazzolari e Concetto Marchesi. Concetto Marchesi era un intellettuale, un maggiore intellettuale del Partito Comunista, faceva parte allora del Comitato Centrale del Partito Comunista. Quel parlamentare, che poi è Stefano Bazzoli, uno dei personaggi importanti del mondo cattolico bresciano, il padre di Giovanni Bazzoli, presidente di Banca Intesa, Stefano Bazzoli, un caro amico di Mazzolari, di là, è stato uno degli incontri più commoventi della mia vita. Potevo partecipare solo Stefano Bazzoli, il quale disse poi: i due si sono lasciati, il Concetto Marchesi ha detto a Mazzolari: Mazzolari, lei morirà cattolico, io morirò comunista, ma ci siamo trovati uniti nell'amore per la povera gente. Per cui il tema della distinzione fra errore e errante, il tema dell'ecumenismo, il tema del ruolo del laicato dentro la Chiesa, gli anni 30, in alcuni suoi libri, uno intitolato La parrocchia, Mazzolari insisteva sul fatto che i laici non devono essere a servizio del clero, ma dovevano essere una sorta di ponte fra la Chiesa e il mondo, dovevano portare dentro il mondo il messaggio cristiano, in modo autonomo e responsabile. Lui ebbe molti scontri con l'Azione Cattolica, proprio perché l'Azione Cattolica, dopo il nuovo accordo del 1931, si era chiusa, diciamo così, ci aveva evitato di confrontarsi con il mondo. Mentre lui diceva: il laico ha questo compito specifico di portare il messaggio cristiano dentro la storia, dentro il mondo, non stare in sagrestia accanto al sacerdote. E poi il discorso della pace, vedremo il discorso della Chiesa dei poveri. Ecco, questi temi che il Concilio poi farà proprio in modo sistematico, sono quelli che portano tutti questi provvedimenti di confronto di Mazzolari, che a un certo punto si vede impedito a predicare fuori diocesi, a dare interviste, a scrivere. Lui quando al suo vescovo consegnare, mi tolga la parrocchia perché io è quello che non posso scrivere, o lo dico in parrocchia, no, se lo dico in parrocchia poi. Per cui veramente una grande sofferenza, non pensiamo che a un certo punto gli vengono combinati anche 5 giorni di esercizi spirituali senza messa, che lui fa in Alta Vasca Monica, nel Bresciano, in posto, e scrive a un suo amico da quel posto. una settimana di eremo. In una vecchia bicocca della Val Camonica mi ha restituito a me stesso la divina volontà. Preparai anche il testamento, il che vuol dire che sono pronto a salutare. A Roma non sanno che per certi ostacoli basta un po' di pazienza e poi la morte provvede alla bisogna di sgombrare. Devono essere ben poco sicuri se davvero fastidio un povero vecchio parroco sul punto di andarsene a Dio. Questo è lo sfogo con un proprio amico. E comunque una grandissima sofferenza. E nel testamento scrive, proprio su questo tema dell'obbedienza alla Chiesa: chiudo la mia giornata come credo di averla vissuta, in piena comunione di fede e di obbedienza alla Chiesa, in sincera e affettuosa devozione verso il Papa e il Vescovo. So di averla amata e servita con fedeltà e disinteresse completo. Richiamato, ho munito per atteggiamenti ed opinioni non concernenti la dottrina, ecco, non è mai stato messo in discussione per la dottrina, per il dogma. Lui non ha mai avuto problemi su questo. Lo temperai confronto secolo. Se il mio frate parlava in problemi di libera discussione, può aver dato scatto. Se la mia maniera di obbedire non ne passa abbastanza disciplinata, ne chiedo umilmente perdono. Come chiedo perdono ai miei superiori di averli involontariamente contristati, li ringrazio di aver riconosciuto in ogni circostanza la rettitudine delle intenzioni. Nei tempi difficili in cui ebbi l'avventura di vivere un'appassionata ricerca sui metodi dell'apostolato, ecco, questo è quello che ha fatto lui. Un'appassionata ricerca sui metodi dell'apostolato è sempre una testimonianza d'amore. Anche quando le esperienze non entrano nell'ordine prudenziale e pare che non convengano agli interessi immediati della Chiesa. Sono malcontento di aver fatto involontariamente soffrire, non lo sono di aver sofferto. Sulle prime ne provai una punta di amarezza, poi nell'obbedienza provai la pace. E ora mi pare di poter ancora una volta, prima di morire, baciare le mani che mi hanno duramente e salutarmente colpito. Ecco, l'obbedienza di Mazzolari è stata comunque soprattutto al Vangelo e a Gesù Cristo. Perché quello che lui voleva fare era portare il Vangelo e Gesù Cristo sulle strade dei uomini. Per cui un uomo libero nei confronti del potere politico, libero ma obbediente nei confronti della Chiesa. Prima di arrivare al tema della pace, un altro tema che aveva Mazzolari, il tema dei poveri. Il tema dei poveri. Mazzolari viveva in una situazione di la bassa padana, fatta di braccianti, di salariati agricoli, assolutamente povera. A metà degli anni 50 scriverà anche una lettera ai vescovi della Valpadana assieme a una decina di sacerdoti, uno è un paio sono bresciani ancora viventi, proprio lettera ai vescovi della Valpadana su questa situazione difficile che vivevano i contadini e chiedevano ai vescovi di farsi portavoce di questi problemi. Il vescovo della Valpadana ha preso quella lettera come un'offesa personale dei sacerdoti che volevano dire ai vescovi cosa dovevano fare. E questo creerà non pochi problemi. Comunque, Mazzolari riteneva, ho riportato una sua predica nel libro, che nei poveri ci fosse il volto di Cristo. Il messaggio cristiano è di tutti, di grandi e di piccoli, degli umili e dei potenti, ma soprattutto dei poveri. Chiesa dei poveri, per termini che poi il Concilio farà proprio, e che Giovanni XXIII appunto farà, parlerà di scelta preferenziale per i poveri. È un tema che a Mazzolari stava molto a cuore. Vi leggo un brano da un suo libro. Ho visitato il Delta Padano, a due passi dal Veneto cattolicissimo, cioè dal Veneto dei grandi oratori della grande chiesa, c'è la più grande vergogna della cattolicità italiana. È più comodo fabbricare chiese e oratori. Un giorno avremo tante pietre e nessun anima. Noi tiriamo e tireremo sempre per le anime, anche se le pietre ci lapideranno. San Pietro è pietra, non pietre. E nel suo testamento scrive: non possiedo niente. La roba non mi ha fatto gola e tantomeno occupato. Non ho risparmi, se non quel poco, che potrà sia non bastare alle spese dei funerali che desidero semplicissimi. Secondo il mio gusto, la abitudine della mia casa e della mia chiesa. Intorno al mio altare, come intorno alla mia casa e al mio lavoro, non ci fu mai suon di denaro. Il poco che è passato nelle mie mani avrebbe potuto essere molto se ci avessi fatto caso. È andato dove doveva andare. Padre Balducci ricorda di un convegno di scrittori cattolici dove c'era appunto Balducci, Mazzolari, Chiodo, eccetera. C'eravamo in questo posto in Piemonte, in una bella casa per esercizi, riscaldata. Il pomeriggio scendiamo giù a visitare il paese. foglia a cielo aperto, cuvetta assoluta, dice, mi ricordo Mazzolari che diventò, si arrabbiò tantissimo, voleva andarsene via, dice, noi siamo qui a fare della teologia, a parlare di povertà e poi andiamo a fare i turisti in mezzo ai poveri. Dice, terribile. Per cui ecco anche il tema della Chiesa dei poveri. E veniamo adesso al discorso della pace. Abbiamo visto alcune immagini di Mazzolari, Prima Guerra Mondiale. Prima Guerra Mondiale, Mazzolari chiede di fare il cappellano militare e prima che arrivi la risposta fa il soldato semplice e poi farà il cappellano militare. Ed è su posizioni interventiste. Lui riteneva giusto l'intervento dell'Italia in guerra, perché riteneva che quell'intervento potesse porre un freno al nazionalismo degli imperi centrali, potesse risolvere il problema dei confini, insomma, potesse risolvere i confini. L'esperienza della guerra è per lui devastante, come tutte le guerre. La Prima Guerra Mondiale poi è stato un macello, è stata veramente terribile, no? Quella guerra di trincea, in condizioni inarrabili, indicibili. Forse avete presente quel libro Un anno sull'altopiano, dove si racconta la Prima Guerra Mondiale è stata caratterizzata dalla presenza, non è una scoperta, di generali che erano dei criminali, che davano ordini assurdi, come quando in quel libro appunto si narra di questo generale che dà ordine ai propri soldati di assaltare una postazione austriaca in cima a una collina e per arrivare su non c'era nessun riparo, per cui era una strage continua. E gli austriaci che dicono a quei soldati, ma smettete di salire che vi stiamo sterminando. Questa era la Prima Guerra Mondiale. In effetti il fenomeno delle diserzioni è stato diffusissimo nella Prima Guerra Mondiale, proprio perché la gente a un certo punto si accorge che lì non sa perché ed è lì a fare cose assolutamente insensate. Per cui Mazzolari, lui per la situazione interventista, di fronte all'esperienza della guerra, cioè vede che la guerra è devastante. Poi in guerra perde l'unico fratello, Peppino, che è l'unico maschio della famiglia, quello su cui la famiglia contava per il lavoro dei campi. Torna dalla guerra appunto convinto che la guerra è stata una cosa devastante. E c'è rimasta una sua predica del 4 novembre 1928. 4 novembre, dice, dopo 10 anni è più facile ragionare. Anch'io, per esempio, è una confessione che vi debbo per sincerità, nel 14 consideravo per ragioni ideali di giustizia che si dovesse intervenire nel conflitto europeo. Ero un ragazzo di 24 anni, pieno la mente di libri e di idee, sdegnato per le infamie commesse nel Belgio, urtato dall'orgoglio e dalla prepotenza tedesca, credente nelle buone disposizioni di coloro che dirigevano la politica degli alleati, i quali parevano essere diventati i paladini di tutte le libertà, di tutte le giustizie, contro tutte le oppressioni e tutte le tirannie. Anch'io, ripeto, ho peccato contro lo spirito del Vangelo della Chiesa. La storia della guerra, l'infamia della pace di Versailles, vincitore dimostrato di essere più resti dei lupi in veste degli agnelli, mi hanno fatto rinsavire e benedire la parola del Papa, che prima mi pareva un po' stonata. Dice, io che avevo criticato Benedetto XV, che aveva parlato di inutile strage, se aveva ragione, purtroppo era un ragazzo, ora sono rinsavito. Questa predica gli costerà una denuncia per disfattismo da parte del fascismo, che si rende conto, cioè la maturazione della coscienza morale in Mazzolari è progressiva, non giunge alcuno ad uccidere, giunge dopo un cammino. Una seconda tappa è nel 1935, le truppe italiane invadono l'Etiopia. In pochi mesi occupano Addis Abeba, un esercito di 360.000 soldati, uno sforzo, è comandato dal generale Badoglio e da Rodolfo Graziani, il maresciallo Graziani, in particolare questo secondo personaggio va ricordato per essere nella storia militare italiana un criminale, un macellaio, perché ha fatto usare il gas in quella vicenda, ha fatto torturare, ha fatto deportare, ha creato i campi di concentramento. Ecco, Mazzolari, quando c'è questa invasione, anche lì ha una posizione strana, la sostiene. Dice, siamo in un periodo di grandissima crisi economica nel nostro paese, di grandissime difficoltà. Per cui noi andiamo là non come i francesi e i tedeschi, portare lavoro e a dare lavoro. È una posizione ingenua. Quando lui viene a sapere di quello che compie il generale Graziani, ha parole durissime, scrive in un libro: quando laggiù si conquistava l'impero bruciando tucule donne e bambini con i lanciafiamme, e tu ti mostravi soddisfatto, quando i sorci verdi li dicevano eroi perché mitragliavano a bassa quota senza rischio gli inermi abissini, quando in Grecia, in Albania, in Croazia i rastrellamenti si lasciavano dietro il deserto ed erano esaltati come bravure militari, quando credevamo nel più forte contro il più debole, il destino delle nostre città, della tua casa, del tuo campo era già segnato. Quella è stata veramente una pagina criminale della storia italiana, perché sono stati usati tutti questi metodi. Lui, quando viene a sapere Mazzolari, naturalmente, pensate che il generale Graziani, questo, io una volta voglio fare una ricerca, vedere se c'è qualche via o piazza che porta il nome di questo personaggio, perché è veramente una vergogna per il nostro paese. Che poi dopo la guerra lui comunque tornerà in Italia, verrà riabilitato, diventerà anche presidente di un partito politico e morirà tranquillamente nel suo letto. Il generale Graziani, oltre a fare mitragliare, far torturare, creare i campi di concentramento, far deportare la gente, subirà un attentato a Addis Abeba. Si può discutere sull'uso della violenza, però dopo pochi anni sarebbero stati chiamati partigiani per aver fatto questo attentato qui in Italia, no? Erano abissini che combattevano per... Allora lui fa mettere a fuori fuoco di Sabeva, e poi, siccome aveva saputo che nel centro copto della regione forse si erano nascosti due degli attentatori, fece radunare tutti i monaci copti della regione, circa 2000 monaci copti, e li fece uccidere tutti con le mitragliatrici italiane, 2000 monaci copti. Se voi andate a Roma, nella chiesa di San Bartolomeo all'isola Tiberina, che è questo memoriale che Giovanni Paolo II ha voluto, che ha dato in, ha assegnato alla comunità di Sant'Egidio per far memoria del male che c'è stato, ma anche del bene. Ci sono ad esempio delle pagine di scritti di Franz Jägerstätter lì in quella chiesa. C'è un quadro, in quel quadro avete dei monaci in preghiera con dei soldati italiani che sparano contro questi monaci in preghiera. È questo episodio criminale. 1940, inizia la guerra, un giovane fiorentino scrive a Mazzolari, si chiama Giancarlo Duquis, poi diventerà magistrato dopo la guerra, reverendo, ma io l'ho sentita parlare a Firenze, mi è piaciuto molto quello che lei ha detto, però come posso mettere d'accordo quello che lei mi dice, cioè di amare i nemici, con l'invito che mi fa la Chiesa e lo Stato di fare il mio dovere di cittadino? E Mazzolari inizia a riflettere sui limiti, sul senso del dovere e i limiti dell'obbedienza. E lì nascerà un trattato di 45 cartelle, Lettera a un giovane avviatore, che verrà pubblicato successivamente, verrà trovato e pubblicato, dove comincia a ipotizzare l'obiezione di coscienza, la doverosità dell'obiezione di coscienza di fronte a ordini ingiusti. Poi nel 1950, un altro gruppo di giovani gli scrivono. 1950 sono gli anni della guerra fredda, sono gli anni della guerra di Corea, corsa agli armamenti, la bomba atomica, sembrava di essere al vigile di un conflitto mondiale. Questi giovani scrivono a Mazzolari. Reverendo, siamo un gruppo di giovani, né fascisti né comunisti né democristiani, ma cristiani, democratici e italiani. Ogni giorno a ritmo incalzante sentiamo parlare di riarmo, di stanziamenti favolosi e urgenti per produzioni belliche, di guerre imminenti, di difesa nazionale, di blocchi contrapposti. Chiediamo, in caso di guerra, dobbiamo impugnare le armi? In caso affermativo, come italiani, con chi e contro chi? In caso di occupazione americana o russa, il nostro atteggiamento deve essere di collaborazione, di neutralità o di ostilità? Perché il Mazzolari è costretto a proseguire la propria riflessione, che termina: questi giovani, erano 9 giovani, 2 o 3 sono viventi, che ruotavano attorno alle case, a delle riviste della casa della scuola di Pisci di Brescia. Perché poi per questa lettera saranno chiamati quelli che operavano soprattutto nel mondo cattolico a rendere conto, ma come mai questa lettera? Per cui Don Mazzolari, con queste riflessioni, con altri stimoli, giungerà a spendere quello straordinario libro che diceva anche lui, diciamo, che tu non uccidere. Tu non uccidere viene scritto nel 1955, un libretto, edito dalla Locusta di Vicenza, che pubblicava i libri ricoperti di carta velina. Nel 1957 il Santo Uffizio lo considera erroneo, è pubblicato anonimo, perché altrimenti era subito ritirato, ma ormai dopo due anni era. E verrà pubblicato col nome di Mazzolari solamente nel 65, 10 anni dopo, quando Mazzolari è mai morto. Le Paoline l'ha ripubblicato pochi anni fa con la prefazione di Monsignor Cattolino. Tu non uccidere è il punto veramente più avanzato di riflessione cattolica sull'ultima della guerra. Il concilio non giungerà a un punto del genere. Scrive Mazzolari, la guerra non è soltanto una calamità, è un peccato. Se non abbiamo paura di imparare il senso del peccato che c'è in ogni guerra, di dichiarare le nostre contraddizioni di cristiani rispetto alla guerra, l'amore vincerà la pace. Ogni guerra è fratricidio, oltraggio a Dio e all'uomo. O si condannano tutte le guerre, anche quelle difensive o rivoluzionarie, o si accettano tutte. Basta un'eccezione per lasciar passare tutti i crimini. Ci Mazzolari giunge a una condanna assoluta della guerra. Assoluta. Se la guerra è peccato, nessuno ha il diritto di comandare ad altri di uccidere i fratelli. Rifiutarsi a simile comando non è sollevare l'obiezione, ma rivendicare ciò che è di Dio, riconducendo nei propri limiti ciò che è di Cesare. Oggi soprattutto si fa sentire più evidente l'impossibilità di discernere se una guerra è giusta o no. Se si può parlare di aggressori o di aggrediti, saremo tentati di vedere un segno provvidenziale in questa tremenda oscurità. La mano di Dio che si trattiene dall'abbandonarci alla logica spietata di chi si crede giusto e uccide in nome della giustizia. La tesi della guerra difensiva non manca di razionalità. Diremo che ne ha tanta e di così comodo l'uso che tutti possono appropriarsi, l'agnello come il lupo, perché tutti dicono sempre di fare una guerra difensiva. Infatti a un certo punto del racconto non sai più distinguere l'uno dall'altro, vestendosi il lupo d'agnello e l'agnello facendosi il lupo con la scusa di difendersi dal lupo. Non si sono mai battuti galantuomini contro canaglie, ma galantuomini contro galantuomini. La guerra non la si può fare se non da lupo a lupo, tra lupi e lupi, usando i metodi del lupo. Mentre la resistenza è un'altra cosa, e la si può fare rimanendo agnelli nell'anima e nel metodo. C'è chi trova legittimo, prosegue, doveroso, oppure forza a forza, ora noi, in considerazione della sincerità che crediamo di riscontrare anche nella nostra coscienza, domandiamo semplicemente se non possiamo sostituire la resistenza della forza alla resistenza dello spirito, senza venire meno con questo l'impegno della resistenza. E lì indicava nella non violenza la strada da percorrere, nella non violenza. Lui che aveva nel 48 scritto un articolo straordinario, che ho fatto pubblicare su Mosaico di Pace, in cui ricordava Gandhi, che era morto da poco. Dice, questa è la strada. Cioè la storia del Mazzolari è stata veramente maestra di vita. Due guerre mondiali avevano convinto che non era più possibile in nessun caso praticare quella strada e che andava trovata un'altra forma di resistenza. E quest'altra forma di resistenza era la non violenza. Lui la indica nella non violenza. La nostra arma di difesa è la giustizia sociale più che l'atomica. Abbiamo fatto innumerevoli esperimenti, proviamo alla fine anche questo, e il riarmo più efficace. Chi pensa di difendere con una guerra la libertà si troverà con un mondo senza nessuna libertà. Chi pensa di difendere con una guerra la giustizia si troverà con un mondo che avrà perduto perfino l'idea e la passione della giustizia. La non violenza è un rifiuto attivo del male, non un'accettazione passiva. Non violenza può dire con Gesù, non sono voluto portare la pace, ma la spada. Non violenza è al polo opposto della scaltezza, un atto di fiducia nell'uomo e di fede in Dio, una testimonianza resa alla verità fino alla conversione del nemico. Per cui è un testo straordinario. Il Concilio avrà ancora l'idea della vera giusta, e rispetto all'obiezione di coscienza dirà: sembra inoltre conforme a umanità tenere presente il caso di coloro che per motivi di coscienza, eccetera, eccetera. C'è una posizione dunque assolutamente profetica. Assolutamente profetica. Vado alla conclusione. Sicuramente chi vorrà tracciare la storia del cattolicesimo italiano del Novecento non potrà prescindere dalla figura di questo padre, di questo sacerdote. Non potrà prescindere dalle idee che sono uscite da questa canonica di voce. L'attualità di Mazzolari, secondo me, consiste fondamentalmente nell'invito a coniugare fede e storia, parole di vita, Vangelo e modernità. Cosa ha cercato di fare Mazzolari? Ha cercato di portare, di trovare delle strade per confrontarsi con la modernità. Cosa è stato il concilio per la Chiesa? È stato un uscire ad un atteggiamento difensivo che porsi al confronto con la modernità. È per quello che dopo il concilio la figura di Mazzolari è stata pienamente compresa, il suo amore per la Chiesa è stato pienamente valorizzato, perché il clima conciliare è quello che ha permesso questo. Quei temi che lui aveva intuito in modo certo non sistematico, il concilio li ha fatti propri. Per quello che anche Benedetto XVI, il 1 maggio, l'ha presentato come modello di vita sacerdotale. Vorrei concludere con brevemente il discorso di Montini che vi dicevo prima. Allora, Gian Battista Montini, che conosce Mazzolari a partire dalla metà degli anni 20, che con lui ha grossi rapporti quando è da Fucci, lo chiama a predicare, eccetera, eccetera, quando diviene arcivescovo di Milano, anche lui è molto prudente nei confronti di Mazzolari. Perché tutte queste prese di posizione, tutti questi temi che lui trattava, insomma, in quegli anni non erano ancora all'ordine del giorno. Per cui condivideva la prudenza dell'Episcopato Lombardo, dove il più duro era invece il Cardinal Poma di Mantova, che poi diventerà Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Però Montini, quando Mazzolari nel pieno del Provvedimento di Sant'Ufficio, nel 1957, organizza a Milano una grande missione cittadina, con 2000 predicatori, ovviamente un evento, lui viene nominato cardinale di Milano, si accorge che Milano è una città agnostica, impegnata negli affari, lontana da... Per cui organizza questa grande missione e chiama Mazzolari a predicare. Per cui per 2 settimane Mazzolari va a Milano a predicare. È stata per Mazzolari questa una grande consolazione, perché finalmente, dopo tanti provvedimenti, la mano della Chiesa si poneva su di lui in modo benevolo, e a Milano incontra i suoi più cari amici, e questa è un'immagine di quegli anni. Incontra padre Balducci, incontra padre Turoldo, dirà padre Turoldo: noi andavamo a Bozzolo a caricare Mazzolari dei nostri problemi e non sapevamo tutti i problemi che lui aveva addosso, tutti questi provvedimenti. Dunque padre Balducci, padre Turoldo, poi abbiamo Don Divo Bassotti, Fra Nazareno Fabretti, Camillo De Piazzi, che con padre Turoldo è stato l'animatore della Corsia di Serbia a Milano,
morto recentemente,
Don Primo Mazzolari, si trovano a casa dello scrittore Luigi Santucci. Ecco, per lui questi incontri milanesi sono stati veramente un motivo di grande serie. Eppure dicevo, ecco, anche Giovanni Battista Montini non era convinto dell'opportunità di tutti quegli interventi che Mazzolari faceva sulle varie tematiche, soprattutto sulla sua rivista Adesso. E non ci fu quell'intervento dell'Episcopato Lombardo, perché poi ci fu quell'udienza con Gian XXIII. Però il 1 maggio del 1970, Gian Battista Montini, Mazzolari muore il 12 aprile del 59, Gian Battista Montini, diventato Paolo VI, riceve in piazza San Pietro un gruppo di bozzolesi, erano l'unico dei loro sacerdoti, e dopo il discorso ufficiale scende fra di loro e dice queste parole registrate da sacerdote che li accompagnava. Dice Paolo VI: coltivate la memoria di Don Primo, imitate il suo amore e la sua fedeltà a Cristo e alla sua Chiesa. Per tanti anni, con fede generosa e dedizione piena, fu guida e padre delle vostre anime. C'è chi va dicendo che io non ho voluto bene a Don Primo. Non è vero, gli ho voluto bene. Certo, sapete anche voi, non era sempre possibile condividere le sue posizioni. Camminava avanti con un passo troppo lungo, e spesso noi non gli si poteva tenere dietro. E così ha sofferto lui, e abbiamo sofferto anche noi. È il destino dei profeti. Grazie.
te perché ci hai davvero dato uno spaccato della vita di questo straordinario prete in tutti i suoi aspetti. Riflettevo mentre parlavi sulle tante analogie con la vita di Don Lorenzo Milani, pensavo tutti e due partiti da paesini assolutamente insignificanti, Bozzolo e Barbiana, l'ansia pastorale che ha caratterizzato entrambi, la riflessione sul senso della parrocchia, il libro di Don Primo, esperienze pastorali, quello di Don Milani, l'obbedienza e la libertà, il rapporto fra obbedienza e libertà, il rapporto con i comunisti, la famosa lettera di Pipetta di Don Milani, le parole che abbiamo ascoltato, la centralità dei poveri nella vita di questi due preti, i problemi con la gerarchia e la riabilitazione postuma, la denuncia per disfattismo di Don Primo, quella per vilipendio delle forze armate di Don Lorenzo e l'obiezione di coscienza. Davvero tantissimi punti in comune fra questi due preti, che non so neanche se hanno avuto modo di incontrarsi, si sono conosciuti, ma che hanno caratterizzato, credo, in maniera forte l'esperienza della Chiesa nella seconda metà del secolo scorso. E mi riallaccio alle ultime parole che dicevi. Io non so se, diciamo, mentre io ti ascoltavo pensavo all'oggi, no? Proprio pensando alla rivista Adesso, cioè non abbiamo, credo, fatto una rievocazione di un prete che ha fatto delle cose 50, 60, 70 anni fa, ma credo abbiamo ragionato sull'oggi, proprio cercavo di ragionare su come oggi le tante cose con cui abbiamo a che fare, ecco, che cosa direbbe oggi Don Primo, che cosa dobbiamo dire noi, perché questo è il problema poi nostro. La questione della prudenza, ecco, troppa prudenza ai tempi di Don Primo, forse anche oggi di fronte al razzismo crescente, ai respingimenti, ecco, il silenzio, il troppo silenzio della Chiesa. Tante questioni su cui potremmo adesso confrontarci, voglio solo dire che il libro Tu non uccidere è presente alla Sala della Pace, quindi se qualcuno poi lo vuole leggere, ovviamente anche acquistare nelle librerie, nella ristampa, perché poi quella originaria che io ho della Locusta ovviamente la conservo gelosamente, ma oggi è possibile appunto rifarsi alle ristampe. Bene, penso che abbiamo un po' di tempo per confrontarci sulle tante questioni che abbiamo ascoltato. Chi vuole prendere la parola lo può fare.
Io volevo chiedere chi sono i maestri di Don Primo.
Allora, tra le figure che più sicuramente l'hanno aiutato nella sua crescita ci sono stati due vescovi, che sono stati Monsignor Bonomelli, vescovo di Cremona per 40 anni, un vescovo che era molto attento alla formazione del clero, un vescovo che ebbe anche i suoi problemi perché lui scrisse un libretto anonimo in cui metteva in discussione il potere temporale dei papi e la necessità di risolvere la questione romana, e fu costretto in un certo giorno in cattedrale a Cremona a ritrattare quello scritto. E poi Monsignor Gaggia, che era il vescovo bresciano che l'ha ordinato sacerdote, e a cui lui fa da sempre riferimento perché è stato un vescovo brescia che è stato molto duro nei confronti del fascismo. Quando ad esempio, faccio un esempio, nel 1929 il fascismo all'indomani di Patti Lateranensi, cioè, ci fu un plebiscito, no? E voleva che ci fosse un esito entusiastico, che voleva dire anche di conferma di questi patti, e voleva che in tutte le chiese si intervenisse a sostenere Mazzolari, non interviene in chiesa, dice no, non va a votare, non incita ad andare a votare, vado a Monsignor Gaggia a dire, ma ascolti, mi dica, guardi Mazzolari, anch'io non sono andato a votare, sono venuti a chiedermi se stavo bene, perché stavo benissimo che non andavo a votare, perché io non vado a fare queste cose. Per cui questi due devono essere importanti per la sua formazione. A livello intellettuale, se si legge il diario di Mazzolari, si vede subito che lui ha letto tantissimo, già negli anni del seminario. Sicuramente gli autori a lui più cari sono stati gli autori francesi, gli autori del cattolicismo francese, che per lui era quello più vivace. Infatti lui era abbonato anche alcune riviste importanti di intellettuali, eccetera, del cattolicismo francese di quel tempo. In quella libreria di Brescia l'editore è stato proprio colpito da questo prete che andava lì e comprava spesso libri appunto di questi autori francesi, Verdano, Blois, Baudelaire, Maritain, eccetera, eccetera. E quel cattolicismo francese ovviamente è stato. E poi è stato un prete che dava molta importanza alla cultura. Voi pensate, negli anni 20 e negli anni 30, in questa parrocchia di contadini, eccetera, che organizzava settimane di cultura, per cui dal diario trovate, ad esempio, ci sono riportati gli avvisi, settimana di cultura su come si sposi, settimana di cultura sull'inferno di Dante, cioè, anche per la propria gente riteneva assolutamente, e qui anche riferimento, anche probabilmente anche a Don Milani, la cultura è un fatto proprio di emancipazione, di riscatto, di uso della parola, l'uso della essere in grado di padroneggiare il linguaggio. Comunque siamo messi per soprattutto per il cattolicismo francese e questi due vescovi. Luciano Benigni accennava Don Milani, io non penso, non ho trovato riscontri di loro incontri. Però ecco, Don Milani dirà sempre di aver trovato nei libri di Mazzonari un grande sostegno. Adesso ci fu una recensione abbastanza positiva di Esperienze Pastorali e ci furono due o tre articoli anche Don Milani, che è su Adesso, però ecco un rapporto diretto. Poi una diversità è stata questa, che Don Milani è vissuto in pratica in esilio, con parecchia gente che è andata lì poi perché è diventato un punto di riferimento. Don Mazzonari, finché non gli venne proibito di muoversi dalla sua parrocchia, ha girato tantissimo, veramente era chiamato, è stato addirittura in Sicilia, in Sardegna, è stato chiamato. Io ho fatto un libretto sui suoi rapporti con Brescia e i bresciani e ho messo l'elenco delle volte in cui è venuto nel bresciano a predicare, è venuto un centinaio di volte in città e provincia. Per cui ecco un'altra differenza da questa, che ha girato veramente tantissimo, ecco. E poi, ecco, su un punto, sul tema della pace, sono giunti. A distanza di alcuni anni a posizioni assolutamente assimilabili, sono le posizioni più avanzate, non solo per il mondo cattolico, ma per la società italiana del tempo, ancora oggi sono le posizioni assolutamente più avanzate sul tema della pace.
Resta l'eterno dilemma di come riuscire a capire questi profeti prima che muoiano, in genere si riconoscono tali sempre qualche anno dopo la morte. In vita non sono riconosciuti, nel senso sono quasi perseguitati, ma questa è una riflessione. Qualche intervento, commento?
Questo discorso di profeti è interessante, questa riflessione. Paolo VI ha detto, aveva il passo troppo lungo. Ma la domanda è scontato che i profeti debbano avere un passo troppo lungo? Che ci sia questa distanza fra il profeta, il pastore e magari il popolo di Dio? Capovilla diceva, a volte il pastore è colui che guarda il profeta davanti e cerca di prendere il proprio popolo e portarlo avanti, giustificando un po' Paolo VI. E poi è sempre così scontato che si devono riconoscere quando sono morti questi profeti. Ma questo è nella storia della Chiesa è successo non solo a Mazzolari. Pensate a quel contadino austriaco di cui per 40 anni non si è potuto scrivere, è stato beatificato. Pensate a Rosmini, i suoi testi condannati, adesso beatificato. Maritain, David Bach, negli anni 50, era sul punto di essere colpiti dal Sant'Uffizio, poi sono diventati dei preti del Concilio. Cioè, questo è una cosa interessante, questo, insomma, da analizzare anche inquietante. Perché...
Io ricordo che sia di Franzia Gestetter, sia di Don Primo Mazzolari esistono dei filmati. Uno, beh, quello di Don Primo, penso qualcuno di voi forse l'ha visto in televisione qualche tempo fa, e ricostruiva anche in maniera abbastanza interessante. Di Franti Gestetter abbiamo un filmato che è presente alla Sala della Pace, era una delle figure, fra l'altro, che volevamo così riprendere in questi anni,
e probabilmente magari nei prossimi anni mettendone insieme alcuni, magari richiamando lo stesso Anselmo, ecco, a ricordare queste figure. Mi ha colpito molto l'inizio, no, del tuo intervento, quando dicevi che oltre che a fare memoria del male bisognerebbe riuscire a fare memoria del bene. Questo mi sembra un aspetto molto importante, altrimenti rischiamo di pensare al secolo scorso come un secolo, ed è vero, di grandissime tragedie, no? Ecco, ma anche di tantissime speranze, di tante aperture. Penso al Concilio nel campo della Chiesa Cattolica, penso alle tante figure che hanno davvero aperto degli squarci in un secolo di grandi tragedie, di grandi silenzi, quando non di complicità. E quindi mi sembra che questa memoria del bene sia altrettanto importante quanto quella del male.
La rivista adesso, lui è stato il fondatore di questa rivista, ma non era il direttore, lui non ha voluto mai mettere il fondatore, scriveva. Il direttore è stato per molto tempo Giulio Vanci, che era un ingegnere milanese, molto vicino a Mazzonari, però Mazzonari era evidente a tutti che era lui l'anima della rivista, molti articoli sono firmati da lui. Cioè, poi non è proprio del tutto vero che ha sempre obbedito, perché quando a un certo punto viene proibito di scrivere, firmava con dei pseudonimi, e Fra Ginepro si è scoperto, insomma, dopo che... è stata veramente una palestra per gli anni 50 questa, anche del cattolicismo italiano, di quanti... Si pensa all'Azione Cattolica, negli anni 50 sono gli anni di Gedda, e Mazzolari ha delle pagine straordinarie in cui dice: noi abbiamo delle adunate oceaniche, ma mi rendo conto che stiamo andando verso un oceano di agnosticismo, cioè queste adunate oceaniche non corrispondono alla fede. Cioè, si rendeva conto che nonostante le adunate oceaniche si era in una gravissima crisi. Sono gli anni appunto di Gedda, ma anche gli anni di Carlo Carretto, che viene via dall'Azione Cattolica, che inizia, e di tanti altri che stavano capendo che dobbiamo trovare dei sistemi diversi, no? Cioè il vento del Concilio che iniziava lentamente a farsi sentire. Ecco, molti di questi, non so, pensiamo ad esempio, su adesso scrivono molti intellettuali che poi sono stati fra i maggiori del mondo cattolico, poi allora erano già intellettuali, molti di questi trovarono lì la possibilità di un confronto e di un dibattito libero, cosa che non c'era da altre parti. Per cui il cardinale Mario Schuster a un certo punto bloccò la rivista, poi permise di riaprirla, poi impedì a Mazzolari di scrivere sui testi e che sui testi fossero citati, ecco, un po' tutto questo. Però è stato comunque per gli anni in cui questa rivista è stata aperta, cioè dal 49 al 60, per chi stava preparando una stagione nuova del cattolicesimo italiano, è stata una palestra di confronto intellettuale molto vivace e molto interessante.
Scusa, una cosa, sapere da te, tu hai accennato a questa duplice rapporto, da una parte la figura del profeta che personalmente emerge in contesti difficili, quindi come persona, come capacità sua, dall'altra parte il contesto da cui si sviluppa questa figura. Tu hai citato i suoi maestri, il cattolicesimo francese degli anni 50 che ha preparato il Concilio, quindi c'è una duplicità, da una parte la persona, dall'altra parte alcuni contesti che pensano il rapporto, in questo caso, tra fede e storia. E l'abbiamo vissuto anche nel corso del Novecento, queste duplicità, la figura, il pensiero all'interno di contesti difficilissimi. Penso che l'Italia degli anni 30 sia stato un contesto difficilissimo anche in termini di produzione di pensiero, che si era rimasto a pensare in quel contesto, no? Qualche cattolico, Benedetto Croce, qualcun altro. Però pensavo, mi pare che oggi siamo in questo contesto forse in alcuni aspetti simile all'arbitrato degli anni 30, no? Non si pensa più, anzi addirittura l'idea stessa di pensiero è considerata intellettualismo, come l'idea stessa della capacità di pensare assieme. Oggi il pensatore, lo scrittore generalmente rappresenta se stesso, non c'è una corrente, proprio perché si è frammentato. In questo contesto diventa davvero complesso riuscire a mettere assieme la capacità di profetare con la capacità di fare assieme ad altri. Volevo chiederti, questa situazione che io in maniera superficialissima delineata come una situazione di grandissima difficoltà a pensare assieme, ci sono secondo te segni che possono ridarci speranza in questa strategia? A mio avviso che è quello più importante di pensare assieme in diverso modo in questo contesto qui così difficile di intendere il rapporto tra fede e un tempo, qual è quello di Erno, che a volte ci fa paura, che a volte tendiamo a ripararci da esso perché lo consideriamo male. E cos'è più il tempo di speranza degli anni 60? Il tempo spiritoso degli anni 2000. Poi in questa situazione così diversa, difficile, è possibile ancora, esiste la possibilità di pensare assieme, una modalità che ci renda capaci di vivere, di capire quello che sta avvenendo, al punto da poter generare un profeta, se Dio vorrà. Ma riuscire a farlo assieme, noi abbiamo tante difficoltà, stiamo cercando dappertutto, dappertutto questi modelli, queste possibilità di pensare assieme. Oggi è difficile, perché tende più a prevalere la logica del pensare da soli. E questo non favorisce la posizione. Credo, non so tu cosa ne pensi.
È uno storico anche lui, anche se poi fa altre cose.
Cioè, sicuramente siamo, condivido, siamo in un periodo di grandissima difficoltà. Io vengo da una zona, io abito in un piccolo paese, no? Del Bresciano. Nelle valli bresciane, nelle valli bresciane, valli bergamasche, sono le valli della cultura leghista. Voi pensate, in questi posti riuscire a coniugare il messaggio cristiano con una cultura di questo tipo. Ma anche a livello culturale, no? Ad esempio, dove abito io, sono stato in amministrazione, questi qui li conosco bene, eccetera. A livello culturale, la biblioteca, faccio un esempio, è stupido, però per dire dove viviamo, la biblioteca ha un costo, siamo in un periodo di crisi, cosa facciamo? Chiudiamo la biblioteca, per cui non è importante pensare così. Cioè, questo problema c'è sicuramente. C'è anche il discorso del pensare assieme, perché anche all'interno della Chiesa ci sono modi radicalmente diversi di vivere la fede, che personalmente mi mettono in crisi. Personalmente mi mettono in crisi. Faccio un esempio. Il discorso della povertà. Il discorso della chiesa dei poveri. Non possiamo nasconderci il fatto che all'interno della chiesa non tutti ritengono che questa sia una scelta preferenziale da fare. C'è chi ritiene che sia importante occupare posti, prendere il potere, perché così si può indirizzare. Io non sto criticando, sto andando di fatto. Così è possibile indirizzare, condizionare, orientare meglio, eccetera. Per cui, ecco, è possibile pensare assieme. Sicuramente io vedo che ci sono esperienze, ecco, sono più esperienze personali o di piccola realtà, o di piccoli gruppi, o di piccole, che stanno cercando di pensare assieme e di costruire qualcosa di nuovo. Questo è in atto. È in atto. Però, ecco, anch'io vedo questa difficoltà di fare un qualcosa che esca dal discorso personale, cioè trovare anche dei momenti di riflessione comune, di costruzione comune, c'è un po' questa difficoltà, ecco. Sicuramente c'è, però ci sono anche dei segni, faccio un esempio sempre che riguarda la nostra realtà. Noi abbiamo fatto molte iniziative su Mazzolari, perché era mezzo bresciano, insomma. E dopo queste iniziative, ad esempio, dalla Chiesa bresciana è giunta la richiesta di, come Chiesa, di organizzare un convegno su Mazzolari, cioè come Chiesa di trovarsi a riflettere insieme. Non è stato fatto Cremona, non è stato che è la sua diocesi. E per me questo è stato un segno bello, no? Proprio di creazione di un momento comune di riflessione, di pensiero, di dibattito. anche perché è importante avere un vescovo che Monsignor Monari, io ho conosciuto anche altri, ho conosciuto il vescovo di Ancona, sono stato 2 giorni con lui per queste cose qui, il vescovo di Como. A volte ho l'impressione che abbiamo dei pastori che veramente stanno cercando di tirare il popolo di Dio, il popolo di Dio o non c'è o abbiamo un settimanale che ha come testata la voce del popolo, no? Il nostro generale Cesare. Una volta è uscito con un editoriale in cui il direttore diceva: la voce c'è, ma il popolo dov'è? Ecco, a volte c'è l'impressione, anch'io ho questa impressione, che il popolo... Da noi è venuto il Papa da poco tempo fa. È venuto a Brescia, c'erano tutti i sindaci, c'erano tutti. Uno dei sindaci presenti in piazza, poco tempo dopo, nel proprio paese, ha organizzato il Bianco Natale. Forse anche voi l'avete sentito.
Sì, perché il priore della comunità valdolese qui. È di quel paese.
Ecco, il Bianco Natale, lui diceva, ma... E dicevo, c'è di strano, io ero andato anche a sentire il Papa, sono andato... Cioè, per dire che c'è questa confusione, questo sconcerto. Però a me sembra che ci siano anche dei segni possibili. Ecco, il problema è riuscire a fare in modo, come diceva anche lei, di farle diventare qualcosa di più comunitario, ecco. Sicuramente le nostre comunità si sono impoverite, si sono divise, però riuscire a farle diventare qualcosa di più comunitario sarebbe importante. A me sembra che dei segni ci siano. Sicuramente è il tempo della semina questo, non è il tempo della raccolta. Giorgio Vecchio, che è il presidente della Fondazione Nazionale di Bozzolo, un giorno è un docente universitario che sta dando molto da fare, è molto importante nel mondo cattolico. Un giorno ci raccontavamo del punto di vari appuntamenti che ci sono, mi diceva, noi speriamo che dopo tanto segno ci sia un po' di raccolto. Ecco, io sono convinto che quindi ci sarà, certo, questo è il tempo della semina, il tempo. Non so che altro aggiungere, ecco, quello che posso dire un'altra cosa è questa. Che insegnamento trarre, che a volte mi si chiedono questi personaggi cosa possono dire oggi. Secondo me sicuramente ci invitano ad un'etica della responsabilità. Quello che diceva Minani, I care, cioè questo è il primo messaggio assoluto. Perché nel corso della storia si sono successi i drammi che sono successi perché troppa gente è stata a guardare. Non a caso il canto terzo dell'inferno, il canto degli ignavi, è strapieno di gente. Non possiamo nascondere. Troppa gente, troppe istituzioni. Pensate che in Germania non c'è un documento dell'episcopato tedesco in tutti gli anni 30 che fosse a difesa degli ebrei, non ce n'è uno. Che in Italia non c'è. Per dire, cioè, perché sono successe questo? Perché troppa gente ha dimenticato l'etica della responsabilità. Per cui ciò che sicuramente noi possiamo fare nel nostro contesto, nel modo in cui ognuno è chiamato a lavorare, è praticare e sporcarsi le mani. Prima l'etica del discernimento, cioè capire, perché è possibile anche prendere degli appalli. C'è gente che è partito da posizioni cattoliche è arrivato al terrorismo, si possono prendere anche degli appalli. Jägerstätter poteva essere cioè, non è semplice capire, però prima di tutto cercare di discernere e poi assumersi le proprie responsabilità. Alcuni anni fa il presidente dell'allora Repubblica Federale Tedesca, ricordando i ragazzi della Rosa Bianca, concluse il suo intervento dicendo: questi ragazzi, che sono tra i pochi che in Germania si sono opposti al nazismo, questi ragazzi ci insegnano che ognuno è responsabile di ciò che fa, ma anche di ciò che lascia fare. Quello che possiamo fare oggi è pensare e poi cercare di non lasciare fare tutto quello che viene fatto, cioè darci da fare per costruire un mondo migliore nel nostro piccolo, nell'etica della responsabilità.
Prego.
Io vorrei porre lei quelli che nessuno studiato tutto la pastorale, lui ha scritto la cristianesimo come attualità oggi, parlando di più tempi, no? Naturalmente c'è uno scritto qualcosa di questo, come dice, di fronte alle critiche gli fanno, invita a dare tali iniziative particolari di un di voi che vengono scrivere adesso. Però comparato con i tempi di oggi, quando un intervento ufficiale recente delle gerarchie ecclesiastiche dice una cosa nominiamo vari partiti di cattolici.
Internetto chi?
Della gerarchia?
Sì, veniamo, che sta
una nuova generazione, non un partito, una nuova generazione di cattolici. Sì.
Mi ha fatto un partito, perché chiaro, no? Quindi è un mercato di cattolici a riunirsi un partito solidale. E neanche il libro di De Gasperi questo mai è stato fatto. Non è un'imposizione, confrontando il discorso che ha detto prima, che può restare il nostro mondo di oggi, si porta a un trend che è abbastanza pericoloso.
Sì, per precisione, il Papa nel discorso a Cagliari l'anno scorso ha invitato ad una nuova generazione di cattolici. Bagnasco ha dato una interpretazione un po' più vicina alle cose che si diceva adesso, cioè diciamo ha una visione appunto molto più mettetevi insieme e da un unico partito. Però ecco, la posizione del Papa è diversa. Il Papa ha detto è necessaria una nuova generazione di cattolici nel discorso di Cagliari. E Bagnasco ha detto una cosa.
No, è certo.
Sì. Cioè, a me è facile capire questo tipo di preoccupazione da parte di Bagnasco, cioè in un momento in cui il cattolicesimo politicamente impegnato rischia di essere insignificante, rischia di non incidere, rischia di non... Dice, è necessaria una nuova generazione, più entusiasta, più... Ma non mi sembrava di aver percepito l'invito alla creazione di un partito, quanto alla presenza di uomini nuovi, di cattolici nuovi, motivati, entusiasti, eccetera, dentro la politica. Ecco, questo mi è sembrato di... Io questo non posso che condividere, nel senso che sicuramente c'è bisogno di persone nuove. Io sono del parere che... io sono un grande ammiratore di alcuni politici, non perché faccio parte di... Ma ad esempio il mio Martinazzoli, che è un grande estimatore anche di Mazzolari, abbiamo fatto alcune serate assieme, a un certo punto ha anche 80 anni, però da un po' che si è messo da parte. Come dire che la politica, insomma, non può essere una professione sine termine. Io faccio, do il mio servizio, poi a un certo punto lascio, altrimenti si dà l'idea di così, anche qualcun altro a un certo punto ha lasciato dicendo facciamo in modo che altri possano emergere, possano offrire il loro contributo. A me sembra che questa sia un'ottica positiva e comunque ci sia bisogno di persone nuove. L'invito forse, meno come l'ho percepito io, penso che persone nuove che con coraggio e con entusiasmo si impegnano in campo politico. Però dall'altro lato mi piacerebbe ogni tanto sentire qualche voce di più quando ci sono interventi assolutamente, come si può dire, insomma, cioè sconsiderati. Cioè, sono a Milano, Piattamanti, ogni tanto si fa sentire, per se anche qualche altro pastore si facesse sentire, perché il nostro vescovo fece sentire cosa è successo a Brescia, che abbiamo una registrazione dove la vita è molto incidente, no? E abbiamo fatto un provvedimento, il bonus bebè, che andava a premiare solo i nati bresciani, no? Cioè assolutamente illegittimo, perché poi la magistratura l'ha cassata. Però il vescovo non ha aspettato un minuto a dire avessimo tutti uguali, credenti e non credenti, bianchi o neri. Per cui ecco, ci vogliono cattolici coraggiosi e nuovi, e ci vuole anche una chiesa che non si fa problemi anche a volte a rivolgersi ai potenti a dire insomma, su alcune cose a parlare chiaramente.
Sì, io credo che l'insignificanza dei cattolici in politica oggi non dipenda tanto dal fatto, anzi non dipenda affatto dal fatto che non sono uniti in un unico partito, ma dalla qualità dei cattolici in politica, cioè già solo a sentire i nomi che vi ha sentito prima, alcuni impegnati direttamente, altri indirettamente, c'è appunto di avere quella nostalgia di cui parlava Anselmo prima, cioè quello che manca oggi, cioè la qualità di politici cristiani
impegnati che di fronte ai fatti odierni abbiano la capacità di prendere una posizione indipendentemente da dove si trovano. Se invece rispondono solo a logiche di schieramento, c'è quell'insignificanza che vediamo oggi. C'è ancora qualcuno? Qualche commento? Qualche domanda? Mi sembra di no. Allora, credo possiamo chiudere.
Posso leggere un brano?
Sì, allora, leggilo alla fine. Io dico solo questo. Concludiamo questo anno con, rimandandoci però all'ultimo appuntamento del 15 maggio. Prendendo le parole di Anselmo, le ultime, credo che lo scopo di questa scuola sia quello di seminare. Noi non abbiamo pretese di raccogliere, ovviamente, noi cerchiamo di seminare qualche piccolo seme sulle tematiche della pace, della giustizia, della salvaguardia del creato, della responsabilità, l'etica della responsabilità. Ecco, poi il raccolto ovviamente non ci riguarda più di tanto, è in altre mani, diciamo. Però concludiamo invece con le parole di Don Primo.
Sì, sono parole che vanno proprio al discorso politico, no? Sono mostrate, è stato un punto di riferimento per molti cristiani entrati in politica. Pietro Malvestiti è un super amico che divenne appunto ministro con De Gasperi, eccetera. Nel 1950, il 1 luglio, su Adesso, la rivista, apparve la lettera di un deputato, che poi era questo parlamentare Stefano Bazzoli, parlamentare bresciano. Quale scrive Mazzolari, gli dice, insomma, io sono su un ambiente romano inquinato, poi noi siamo pressoché maggioranza, siamo diventati arroganti, io vorrei tornare, dice, a piantare cavoli nell'orto di casa mia. Così dice. Lei cosa mi suggerisce? Ecco la risposta di Mazzolari. Di fronte a questa piega della maggioranza, vista l'impossibilità di buttare ogni cosa all'aria, di impedire che certe cose avvengano, lei gli chiede, con la voce umile di un povero peccatore politico, se invece di ricorrere alla mortificante sofferenza di numerose periodiche ricorrenti diserzioni parziali, non le sia consentito con una sola radicale diserzione di liberarsi dall'inquinato e soffocante ambiente romano e tornare a piantare cavoli nell'orto di casa. È una tentazione tanto naturale e logicissima, ma è pur sempre una tentazione che è un suggerimento del diavolo, il quale sarebbe soddisfatto di vederci rompere la comunione con i nostri compagni di squadra dietro pretesto che non c'è niente da fare. Solo colui che perde la propria anima la salva, e la si perde evangelicamente rimanendo come il grano nella terra dove Dio ci ha posto. Chi rimane a posto di marcire dichiara di credere veramente nella redenzione dell'uomo e di ogni sua condizione. Chi rimane dichiara di amare veramente e aiuta il grano a germogliare e il lievito a fermentare. Come quando si leva il grano nel campo e il lievito nella massa di farina, Dio solo lo sa. Noi sappiamo, di ciò che importa, che egli ha bisogno anche di un grumo di fango per fare un po' di novità cristiana a Montecitorio e dappertutto. La vocazione di un cristiano, mio caro amico, ovunque gli sia chiamato ad operare, è una vocazione crocifissa.